Ok.
Grazie, bello. Allora, buonasera a tutti, un saluto da parte mia sempre del sindaco, del segretario generale, un saluto anche alle utenze collegate in audio streaming. Siamo qua per la convocazione in videoconferenza di questo nuovo consiglio comunale che per la trattazione dell'ordine del giorno che avete già in mano, comunque provo a sintetizzarvi con il primo punto, l'approvazione dello schema del bilancio di previsione 2021-2023 relativi allegati e nota di aggiornamento del DUP 2021-2023. Al secondo punto dell'ordine del giorno, conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mezzo Lombardo, approvazione. Prima di dare inizio e validare la seduta, procediamo all'appello nominale.
Buonasera. Casagrande Susanna.
Presente.
Concin Mariano.
Presente.
Dal Povo Michele.
Presente.
Dalla Briga Danilo.
Presente.
De Vigili Danilo.
Presente.
De Vigili Giorgio è assente giustificato. Frangoi Mattia.
Presente.
Gasperetti Bruno.
Presente.
Girardi Cristian.
Presente.
Kaiserman Alessio.
Presente.
Martinati Sara.
Presente.
Presente. Merlo Nicola.
Presente.
Pellegatti Matteo.
Presente.
Roncador Rosa.
Presente.
Taita Andrea.
Presente.
Turtolo Federico.
Presente.
Veder Marco.
Presente.
Zenari Carlotta.
Presente.
Allora, 17 presenti e uno assente giustificato. Prima di procedere alla discussione dell'ordine del giorno, dal regolamento bisogna nominare due scrutatori. Propongo l'estensione della figura della Risa Danilo e Franzoi Mattia. Siete d'accordo? Perfetto.
Sì, va bene.
Franzoi Mattia. Ok. Allora diamo inizio alla trattazione del primo ordine del giorno. Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021-2023 relativi ad allegati e della nota di aggiornamento del 2021-2023. Lascio la parola all'assessore Martinatti.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Con la predisposizione del bilancio di previsione, l'amministrazione individua gli obiettivi da raggiungere ed approva i programmi di spesa che vincoleranno la stessa nel triennio 2021-2023. Come sappiamo, il documento unico di programmazione, il DUP, ha sostituito tutti i documenti di programmazione. Il sistema contabile, introdotto col decreto legislativo 118 del 2011, poi integrato dal decreto legislativo 126 del 2014, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati appunto al bilancio, quale ad esempio la relazione previsione programmatica, il piano delle opere pubbliche e il piano delle allineazioni. L'azione strategica e operativa rappresenta pertanto una guida sia per gli amministratori sia per i dirigenti comunali, che sono tenuti entrambi a improntare le loro decisioni e attività a quanto in esso contenuto. Come anticipato, il DUP si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo. È costituita da una prima parte che descrive lo scenario economico internazionale, nazionale e provinciale e lo scenario di riferimento con dati relativi alla situazione socio-economica del territorio, alla popolazione, ai servizi e alle partecipazioni societarie. La seconda parte è relativa invece alle strategie di programmazione ed individua le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'amministrazione, da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da impartire alla tecnostruttura per il raggiungimento delle proprie finalità, oltre che gli strumenti per rendicontarne il proprio operato. La sezione operativa, invece, ha un contenuto più prettamente programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nell'apposita sezione del DUP. Essa individua per una singola missione i programmi che l'ente intende realizzare e per ogni programma gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, definendogli gli aspetti finanziari della manovra di bilancio. La sezione operativa si struttura, come avete visto, anch'essa in due parti. Nella prima parte è descritta la programmazione dettagliata delle opere pubbliche e del patrimonio, gli interventi e gli obiettivi in ambito sociale, la polizia locale, le iniziative in campo sportivo, dell'agricoltura e dell'ambiente, le iniziative in ambito promozionale, turistico e culturale e del commercio, il progetto di innovazione tecnologica e la transazione al digitale, nonché il programma dell'assunzione del personale. Mentre nella seconda parte si evidenziano invece gli impieghi e le risorse, nonché le modalità operative che l'amministrazione intende porre in atto per il raggiungimento degli obiettivi individuati a livello strategico. Gli obiettivi operativi costituiscono obiettivi vincolanti per i successivi atti di programmazione, in attuazione del principio di coerenza tra i documenti di programmazione che compongono l'attività amministrativa. Suddivisi ogni direzione in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'ordinamento contabile, in questa sezione si riportano di seguito gli obiettivi operativi annui e triennali e le relative risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli stessi. Veniamo ora alle risorse e alle spese complessive previste nel bilancio 2021. Partiamo dall'imposta immobiliare semplice. Come sappiamo, l'IMI rappresenta una delle voci più importanti delle entrate del bilancio comunale. Il Comune non ha adottato alcuna deliberazione per il periodo 2021, intendendo automaticamente prorogate le decisioni assunte già nel 2019, con la delibera appunto numero 8 del 12 febbraio 2019, avente ad oggetto imposta immobiliare semplice, approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni di imposta per il 2019. Quindi abbiamo prorogato le stesse aliquote del 2019. La delibera l'ha trovata tra gli allegati del bilancio. Si confermano quindi tutte quelle aliquote e tutte le agevolazioni già introdotte negli anni precedenti. Per gli immobili di uno con rendita inferiore a 75.000 euro l'aliquota rimane dello 0,55, mentre per gli immobili con rendita superiore a 75.000 euro l'aliquota rimane dello 0,79. Per i D7 e i D8 l'imposta è pari allo 0,55, mentre per gli immobili con rendita inferiore a 50.000 euro è dello 0,79. Viene confermato anche l'azzeramento dell'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita inferiore a 25.000, mentre con rendita superiore viene confermata l'aliquota dello 0,10%. Viene confermata anche l'agevolazione introdotta nel 2020 che riguarda gli immobili oggetto di contratti a canone concordato. In questo l'aliquota è pari allo 0,795. Inoltre è confermato l'aliquota per le abitazioni principali, fattispecie assimilate, quindi l'azzeramento e relative pertinenze, ad esclusione delle categorie A1, A8, A9, per le quali l'aliquota è pari allo 0,35% e la detrazione a euro 386,79. Per le categorie A10 di 2, C1 e C3 rimane lo 0,55%, aliquota ridotta già nel 2016. L'aliquota dello 0,895% per tutti gli altri fabbricati e le aree fabbricabili. Si conferma inoltre l'aliquota del 3 per 1000 per le unità abitative e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta fino al secondo grado. Nei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione finanziaria si è scritto uno stanziamento di entrata pari a 2.370.000 euro per ciascuno degli esercizi considerati. Ad oggi l'accertato 2020, dato non definitivo, ammonta ad euro 2.325.000. Attualmente si conferma il versamento in due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre 2021. Veniamo ora al recupero dell'evasione tributaria. L'attività di recupero antievasivo IMU si è conclusa nel 2019, anno di prescrizione dell'ultima annualità in vigenza di IMU. Nel 2021 dunque l'entrata da accertamenti IMU sarà irrilevante, se non nulla, avendo come oggetto di recupero di imposte e sanzioni a seguito di omessa denuncia e trazione ormai del tutto marginale, stiamo parlando di IMU. Mentre per il triennio 2021-2023 sarà invece oggetto dell'attività di controllo INIS, imposta che vi ricordo essere in vigore dal 2015. L'ufficio tributi ogni anno incentiva le forme di regolazione spontanea dell'INIS. Nell'anno 2018 ha avviato un'attività di accertamento costante. Nel bilancio di previsione 2021-2023 sono stati stanziati a titolo di recupero evasione INIS per l'anno 2021 135.000 e per il 2022-2023 60.000 euro. Imposta sulla pubblicità. Con deliberazione consigliare numero 38 di data 29 novembre 2019 si è disposto di affidare in concessione a terzi il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta. Il contratto ha una durata di 2 anni con opzione di proroga per un ulteriore anno. Dal 2021 l'imposta in questione è stata, come abbiamo visto nel consiglio di giovedì, sostituita dal canone unico patrimoniale. Il regolamento che abbiamo visto, i canoni sostituiscono i canoni precedenti dell'occupazione spaziale, l'imposta sulla pubblicità e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è stato affidato in concessione ad ICA appunto fino al 31/12/2021, che corrisponde al Comune un canone fisso pari a 36.100 euro. Anche il canone unico relativo all'esposizione pubblicitaria continuerà ad essere riscosso dalla suddetta società come consentito dalle disposizioni normative istitutive del canone unico. Veniamo alla tariffa di igiene urbana. Per quanto la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati, vengono confermate le agevolazioni già in precedenza introdotte ed incrementate negli anni. L'agevolazione per le utenze domestiche, ad esempio, in cui risiedono persone che a causa di malattia, handicap o altre cause producono elevate quantità di tessili sanitari. Anche l'agevolazione per le famiglie nel cui nucleo vi sono bambini di età inferiore ai 24 mesi viene confermata, quindi 100 euro sulla parte variabile della tariffa. L'agevolazione in caso di gemelli è estesa fino ai 36 mesi. Per l'anno 2021 è stata introdotta un'importante novità, sarà infatti attuata la riduzione di una quota parte della tariffa rifiuti per le attività commerciali della borgata, si interverrà sulla parte fissa della tariffa con riduzioni dal 30 al 50% a seconda delle categorie merceologiche che maggiormente necessitano di ristori. A tale scopo a bilancio è stato destinato un fondo di 30.000 euro. Il servizio di gestione rifiuti è affidato ad Asia, che provvede altresì all'applicazione e riscossione delle tariffe, nel rispetto della convenzione e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Viste le novità introdotte ai fini della determinazione delle tariffe, è stato concesso un differimento del termine per la loro determinazione. Veniamo alla tariffa acqua e scarichi. Queste tariffe, la determinazione di queste tariffe, come abbiamo visto, viene proposta da AIRE S.p.A., gestore del servizio, e successivamente deliberati dalla Giunta. Le tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e fognatura per l'anno 2021 sono state approvate dalla Giunta in data 18 febbraio 2021 con delibera numero 22. Trovate anche su sede di delibera negli allegati al bilancio. In merito ai dividendi derivanti dalla partecipazione che l'ente detiene in AIRE S.p.A. sono stati indicati complessivamente in bilancio 301.000 euro. Veniamo ora alle entrate. Le previsioni d'entrata per l'anno 2021 ammontano a complessivi 11.474.807 euro e sono così suddivise. Abbiamo entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa per 2.521.636 euro. Queste rappresentano circa il 22% delle entrate complessive del bilancio, di cui, come abbiamo già visto in precedenza, euro 2.370.000 derivano dall'INIS. Al punto 2 abbiamo entrate da trasferimenti correnti. Queste ammontano a 3.323.000 euro. Tra queste troviamo 777.000 euro per il fondo perequativo, 400.000 euro di assegnazione integrativa al fondo perequativo, 696.000 euro quale trasferimento per il servizio associato di polizia locale, 89.000 euro circa quale trasferimento per il servizio di custodia forestale, circa 44.000 quale concorso per le spese di gestione per il servizio di custodia forestale e 130.000 euro di utilizzo del fondo investimenti. I trasferimenti rappresentano circa il 29% delle entrate complessive. Le entrate extratributarie sono previste per circa 1.440.000 e comprendono tra gli altri i dividendi di AIRE, proventi per il servizio depurazione, oltre a sanzioni per violazione dei codici da strada, locazioni, rimborsi e concorsi spese. Tali entrate incidono per circa il 12,5%. Poi abbiamo le entrate derivanti da trasferimenti di capitali. A questa voce sono previste entrate per circa 4.190.000 euro. Tra queste troviamo trasferimenti sul fondo per gli investimenti comunali per 476.000 euro, il budget per 690.000 euro, canoni DIN dell'Adige per 329.000 euro, il fondo strategico territoriale per 1.659.000 euro, il fondo strategico territoriale quota B per 355.000 euro, il trasferimento della comunità di valle per la manutenzione dell'immobile antistante la casa di riposo per 261.000 euro, il contributo di efficientamento energetico per l'anno 2021 di 70.000 euro, il contributo BIM per la realizzazione di colonnine elettriche per 7.000 euro, proventi stimate da concessione edilizie per 120.000 euro, le restanti entrate si riferiscono a concessione di canoni idroelettrici, proventi cimiteriali e sanzioni per violazioni di norme urbanistiche. La voce è pari al 36,5% del totale delle entrate. Poi abbiamo altri due titoli. Il primo sono le anticipazioni di tesoreria, che sono pari a 1.773.000 euro e sono relative a eventuali anticipazioni di cassa, mentre le entrate per servizi per conto terzi sono pari a 1.415.000 euro. Rappresentano partite di giro per imposte ritenute, lo stesso importo infatti lo potete trovare nella missione 99, programma 1 delle spese. Considerando il fondo pluriennale vincolato pari a 3.612.590 euro, il totale generale delle entrate del nostro bilancio ammonta complessivamente a 18.275.701 euro. Veniamo ora alle uscite. Passando all'analisi delle spese, che complessivamente ammontano ad euro 18.275.701 euro, troviamo che questi si suddividono tra spese per uscite correnti per 7.340.000 euro, in conto capitale per 7.593.000 euro ed euro 153.677 quale rimborso prestiti, quindi finanziamenti. Inoltre appunto abbiamo anche qua sulle uscite le anticipazioni di cassa sempre per 1.773.000 euro e ovviamente anche le partite di giro per 1.415.000 euro. Sul fronte delle uscite, come avete visto, il bilancio è suddiviso in missioni e le missioni a loro volta sono suddivise in programmi. In ogni programma trovate la suddivisione tra spese correnti e spese in conto capitale. Si riepilogano di seguito le missioni presenti e le spese previste. Abbiamo quindi la missione 1, che si tratta dei servizi istituzionali e generali di gestione. Sono destinate risorse per 4.310.000 euro. In questa missione trova la collocazione il Fondo Strategico Territoriale. Nella missione 2 giustizia previste 11.655 euro. Missione 3 ordine pubblico e sicurezza 2.154.000 euro circa. Missione 4 istruzione e diritto allo studio 306.000 euro. Missione 5 tutela e valorizzazione dei beni e di attività culturali 1.591.000. Missione 6, politiche giovanili, sport e tempo libero, 968.000 circa. Missione 7, turismo, 77.500. Missione 8, assetto del territorio e degli edifici abitativa, 163.456 euro. Missione 9, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente per 1.321.000. Missione 10, trasporti e diritti alla mobilità, 3.024.000 euro. Missione 11, soccorso civile, 92.150. La missione 12, invece, sono i diritti sociali, le politiche sociali e famiglia, 684.000 euro circa. Nella missione 13 troviamo la tutela della salute, 1.500 euro. Missione 14, lo sviluppo economico e competitività per 52.520 euro. La missione 17 è energia e diversificazione delle fonti energetiche, 7.000 euro. Missione 20, ci sono i fondi di accantonamenti per 165.327 euro. Nella missione 50 il debito pubblico, 153.677. E nella missione 60, appunto, le anticipazioni finanziarie, 1.773.000, e la missione 99, i servizi, quindi le partite di giro per conto terzi, 1.415.000 euro. Per quanto all'indebitamento, come è noto, nel corso dell'esercizio 2015 è stata attivata l'operazione di estinzione anticipata dei mutui. L'operazione di estinzione anticipata ha comportato dall'anno 2018 una decurtazione a valere sulla quota ex-FIM, rateizzando il relativo importo in 10 anni, con quote annue pari a 39.877 euro. Il debito residuo invece dei finanziamenti contratti in anni precedenti che non sono stati estinti anticipatamente è pari a 1.080.000. Si tratta appunto di mutui richiesti per la realizzazione di l'acquisizione e sistemazione immobile ex cantina, quello dell'Adige, i lavori della scuola media, Cassa del Trentino e i lavori sottotetto scuola elementare, sempre con Cassa del Trentino. Le quote capitali relativamente a finanziamenti appunto concessi in anno precedente che verranno restituite nel corso del 2021 è pari a 113.658 e la quota di oneri è pari a oneri finanziari a 45.600. Il debito residuo al 31/12/2021 sarà così pari a 966.957. In conclusione vorrei ringraziare a nome dell'amministrazione comunale tutti gli uffici per il lavoro svolto in sinergia e collaborazione con tutti gli assessori e i consiglieri. Un ringraziamento particolare va al segretario, dottor Balzanella, e alla vicesegretaria, la dottoressa Brighenti, e al dottor Ritti. Infine vorrei ringraziare anche il nostro revisore dei conti, il dottor Gabrielli, per la sua competenza e disponibilità, nonché per la sua professionalità. Grazie.
che è presente.
Grazie assessore. Allora attendiamo due minuti il tempo di riassettare il collegamento con l'altra sala che ha avuto problemi di connessione. Attendiamo.
Sospendiamo
qualche minuto.
5 minuti. 19:05.
Ci sentite?
Sì.
Purtroppo ci sentiamo.
Tecnico.
Allora, perfetto, allora ripristinato il collegamento, un po' di fatica, ma comunque. Riprendiamo allora l'ordine del giorno e chiedo al sindaco o agli assessori se hanno da apportare eventuali integrazioni alla relazione presentata dall'assessore Martinacci.
Grazie Presidente, ringrazio l'assessore, io evidentemente farò un intervento al bilancio che sarà più politico evidentemente che tecnico, anche perché questo è il primo bilancio che, di previsione che la nuova amministrazione eletta nel settembre 2020 presenta al Consiglio Comunale. È un bilancio, come vedremo, come abbiamo sentito, che risente in maniera profonda della crisi sanitaria ed economica che stiamo ormai vivendo da quasi 14 mesi. Per questo volevo anche fare un ringraziamento, come si suol dire, bipartisan, un ringraziamento a tutti i consiglieri comunali per l'impegno profuso in questi mesi, in queste condizioni. Credo che non sia semplice per nessuno avvicinarsi alla vita amministrativa, magari per chi è la prima esperienza, ma anche per chi proviene da esperienze precedenti. Nel frattempo magari sento che c'è qualche magari microfono acceso e vi chiedo per voi, perché sennò altrimenti magari non sentite bene perché sento che ci sono dei disturbi. Dicevo appunto un ringraziamento ai consiglieri, perché credo che lavorare in queste condizioni in videoconferenza, molto spesso anche magari tutte le possibilità di confronto che ci potrebbero essere in presenza in aula in consiglio comunale, ma anche semplicemente riuscire ad aggiornarsi, riuscire a capire molte volte alcuni passaggi amministrativi, il capire ogni tanto anche alcuni interventi che l'amministrazione propone, piuttosto che insomma evidentemente tante altre cose non siano semplici in questo momento, per cui volevo fare un ringraziamento a tutti insomma per il lavoro che ognuno per il proprio ruolo sta svolgendo al servizio dei cittadini. Un grazie naturalmente particolare mi sento di rivolgerlo ai consiglieri di maggioranza, tanti alla prima esperienza che stanno garantendo impegno e presenza, naturalmente con tutte le difficoltà che descrivevo, e alla Giunta, che è un gruppo coeso però anche nuovo per certi versi, che si sta impegnando con la voglia di lavorare, ma anche in Giunta evidentemente si risente la difficoltà molto spesso di potersi magari confrontare per un periodo maggiore in presenza. Sappiamo che molte volte, almeno abbiamo testato in queste settimane, in questi mesi, come la videoconferenza abbia salvato per certi versi il mondo, ma abbiamo anche verificato di come molte volte 5 minuti in presenza possono risolvere problemi che ore in videoconferenza non sono riusciti a risolvere. La nostra amministrazione, dicevo, fino ad ora ha subito pesanti condizionamenti dalla crisi economica, e non mi riferisco solamente al calo di risorse, di cui parleremo magari tra poco, ma a tutto ciò che ruota intorno alla pandemia, a tutta la fase burocratica che già in Italia era pressante e pesante, alla difficoltà di ottenere risposte da tutta la sovrastruttura istituzionale che sta evidentemente sopra di noi, ma con la quale molto spesso, per non dire quasi sempre, ci si trova evidentemente a doversi confrontare, a tutto quello che oggi è stato rallentato dal Covid, no? Quindi è giusto dircelo, il Covid sta assorbendo gran parte delle risorse umane e finanziarie degli enti locali e degli enti pubblici. Possiamo discutere se questo, a 14 mesi di distanza dall'inizio dell'emergenza, sia giusto o sbagliato, ma mi pare di poter dire che sia un dato di fatto. Eccoci quindi al quadro generale con cui abbiamo dovuto costruire questo bilancio previsionale. Se da un lato i trasferimenti di parte corrente, come avete sentito dall'assessore Martinacci, sono rimasti più o meno invariati rispetto agli anni precedenti, la parte straordinaria che già era precaria, lì invece abbiamo assistito ad un calo davvero importante di risorse. Per fare un quadro, forse l'ho già accennato in qualche consiglio precedente, però per fare un quadro, il budget, che voi sapete, ne abbiamo parlato in aula tante volte, sono un po' quelle risorse che gli enti locali utilizzano per la manutenzione delle proprie infrastrutture, per le piccole opere che possono magari essere realizzate senza ricorrere all'ausilio di trasferimenti da altri enti. Nella legislatura 2009-2014 era di circa 2.600.000 euro. Il budget della nostra prima legislatura 2015-2020 è stato di circa 330-340.000 euro all'anno, per chiudere con 1.700.000 euro. Voi capite bene, quindi quasi 900.000 euro in meno rispetto al quinquennio precedente, ma soprattutto, come ho già avuto modo di dire, 900.000 euro in meno è già è il primo dato importante. Il secondo dato è che queste risorse un tempo venivano erogate al primo giorno di legislatura, o comunque insomma nei primi mesi di legislatura, per tutto il quinquennio. Noi invece, e questo evidentemente lascio a voi poi capire cosa significhi in termini di programmazione, della possibilità di programmare anche tutto quello che sono le lavorazioni che si vogliono realizzare utilizzando quelle risorse. Dal 2015 al 2020 noi abbiamo ottenuto invece un budget annuale in funzione delle risorse che la provincia riusciva a reperire, che riusciva a mettere a disposizione. Dal 2019 in poi, quindi gli ultimi due anni di legislatura, abbiamo assistito anche a un budget che veniva erogato in due tranche nel corso delle annualità. Quindi non solo più a inizio anno, ma una parte a marzo-aprile, una parte a settembre-ottobre in funzione delle risorse che la provincia reperiva con l'assestamento di bilancio alla fine dell'estate. Quindi voi capite, la possibilità di programmazione per gli enti locali è resa, e non per Mezzo Lombardo in questo caso, per tutti, è molto difficile. È molto difficile se pensate che poi, nel quinquennio passato, abbiamo governato per 5 anni, io dico sempre che l'amministrazione perde all'incirca 1 anno e mezzo per la questione dei trasferimenti, perché un po' il fatto che ormai sempre più tardi si arriva nel tardo autunno, quasi ormai inizio inverno, ad approvare il protocollo d'intesa con la provincia che detta un po' le regole dei trasferimenti provinciali agli enti locali. Quindi la possibilità di programmare e di costruire un bilancio previsionale, oggi siamo al 31 marzo, voi capite bene che al di là della pandemia, ma questi 3 mesi il Comune di Mezzo Lombardo non possiamo definirlo pienamente operativo naturalmente, perché non aveva un budget, non voglio fare confusione con il budget a cui mi riferivo prima, non aveva un bilancio di previsione approvato su cui poter contare naturalmente. Quindi tutte queste mensilità perse alla fine dell'anno, secondo noi fanno perdere all'incirca 1 anno e mezzo di legislatura. Quest'anno, tra il resto, sappiamo che la nostra amministrazione comunale, ma il nostro consiglio comunale in genere, rimarrà in carica 6 mesi in meno, perché si è votato a settembre invece che a maggio, e la provincia aveva già fatto sapere di prevedere, la regione, di prevedere le elezioni per il maggio, di mantenerle nel maggio 2025. Quindi evidentemente tutte queste problematiche sommate, voi capite bene, si mettono nella condizione che non è semplice fare una programmazione e riuscire quindi a mettere in pratica, ad attuare un programma legislativo che si era costruito con l'assoluta buona fede da un lato, ma ambizione dall'altra, invece di programmare, di cercare di avere una programmazione costante. Tenete presente poi che, parlando ed entrando nel merito della parte straordinaria, ho parlato di budget, ma parliamo un attimo di quelle che sono le spese che il Comune di Mezzo Lombardo deve mettere in campo per cercare di mantenere le cose come si deve, come si suol dire. Noi oggi abbiamo, e chiedo all'assessore Martinazzi di correggermi se sbaglio, ma all'incirca a disposizione, perché abbiamo sentito cifre importanti, no, naturalmente, che parlano di trasferimenti che poi vanno a tenere in piedi tutta una serie di situazioni e di settori. Però quello che abbiamo in mano come amministrazione comunale per fare le nostre scelte in un bilancio di previsione come questo, in parte straordinaria, sono all'incirca 600-650 mila euro, liberi che si possono utilizzare. Tenete però presente che di questi 600-650 mila euro abbiamo all'incirca, sto prudenziale, intorno ai 250-300, più 300 che 250 mila euro, che per il comune di Maggio Lombardo sono spese di parte straordinaria, ma costanti, quasi standard, per manutentare il nostro patrimonio pubblico, e mi riferisco evidentemente agli immobili, alle strade, ai marciapiedi, a tutte insomma quelle spese che, pur rientrando nella parte straordinaria, perché costituiscono comunque piccole opere da realizzare, da piccole manutenzioni da fare, rientrano però in uno standard che occorre fare ogni anno, e questo pesa 300.000 euro circa per il nostro comune. Quindi voi capite bene che noi alla fine quest'anno, per la situazione in cui ci troviamo, potevamo metterci, come si suol dire, del nostro, e quindi fare le nostre scelte, per una cifra che si aggira intorno ai 300-350 mila euro. Attenzione che però prima parlavo della parte corrente, e torno sulla parte corrente per dire: non ci sono stati tagli sui trasferimenti della parte corrente, ma voi sapete meglio del sottoscritto che, se da un lato i trasferimenti sono rimasti appunto invariati, ci sono tutti gli aumenti dettati dal Covid: l'acquisto di DPI, igienizzazioni, pulizie, tutta una serie di contratti che abbiamo dovuto adeguare per servizi svolti per conto del comune di Maggio Lombardo, che hanno risentito naturalmente degli aumenti dovuti alla pandemia. Quindi in realtà anche nella parte corrente non abbiamo avuto diminuzione di trasferimenti, ma abbiamo avuto in realtà diminuzione di disponibilità, in quanto sono aumentate le spese rispetto a quelle degli anni precedenti. Allora, perché ho fatto questo quadro? Ma adesso non si voleva mettere le mani avanti in qualche maniera, però credo che sia giusto mettere a conoscenza il Consiglio Comunale, tutti i consiglieri, di quella che è la situazione di fatto con cui ci si deve confrontare quando si parla di risorse disponibili per l'amministrazione comunale, per i cittadini di Maggio Lombardo. In mezzo a tutto questo c'è la volontà di provare a ripartire, di tutti, di rivedere i nostri bar aperti, i ristoranti, i negozi, c'è la voglia di programmare un rilancio del nostro centro, di promuovere la nostra borgata, di vedere le associazioni ripartire con la propria attività, di lavorare di nuovo fianco a fianco con la nostra Proloco, con le altre associazioni del paese, per cercare di organizzare eventi di spessore. Tutto questo però nell'incertezza di quando si potrà tornare a farlo, e quindi nella difficoltà di programmare per tornare a farlo. È con questo quadro che noi oggi vogliamo esprimere una grande soddisfazione nel bilancio di previsione che andiamo a presentarvi, perché con tutto quello che ho spiegato fino ad oggi riusciamo a presentarci in aula, o meglio in streaming, oggi a dire la verità più che in aula, ma riusciamo a farlo con un bilancio di previsione che per prima cosa non taglia un euro a tutto il mondo del volontariato. Con le premesse fatte non è stata una cosa semplice, perché voi sapete bene, sulla parte corrente non ci sono molti spazi su cui recuperare le risorse che mancano, dobbiamo dircelo, però siamo riusciti a non tagliare un euro al mondo del volontariato, ma anzi a dare un segnale su quel mondo, perché crediamo che da quel mondo domani bisognerà ripartire, e su quel mondo bisognerà puntare domani per cercare di ripartire. E per questo siamo riusciti a stanziare nel bilancio di parte corrente risorse per ridurre alle associazioni della borgata i costi relativi alle sedi e alle strutture comunali che utilizzano. Non si rinuncia nemmeno alle iniziative dei vari assessorati, ambiziose, in linea con il nostro programma. Dopo ne darò una sella, ma poi chiaramente ogni assessore sarà libero di intervenire se lo riterrà. Credo che però sia importante, anche come messaggio, la riduzione del 100% quest'anno dei costi delle sedi delle associazioni. Nel 2021 tutte le associazioni sportive, culturali e sociali della Borgata non dovranno corrispondere un euro al Comune per utilizzare le loro sedi, per utilizzare le palestre, i campi sportivi, i teatri, le strutture, tutto quello che utilizzano per svolgere la propria attività. Perché dico questo? Perché i mesi che arriveranno non saranno semplici e non lo saranno purtroppo non soltanto per le questioni economiche che abbiamo spiegato fin qui. Anzi, già da domani, ma mi verrebbe da dire da oggi più precisamente, ci stanno arrivando e si arriveranno addosso tutte le difficoltà psicosociali che da questa pandemia e da questa crisi ne derivano. Perché purtroppo per qualcuno il distanziamento fisico si sta tramutando per davvero in distanziamento sociale, questo brutto slogan, questo slogan davvero stupido. In Italia si è partiti male ad affrontare il Covid, il governo secondo me è partito malissimo ad affrontare il Covid proprio con questa definizione, distanziamento sociale. Non si poteva scegliere qualcosa di peggiore per descrivere un comportamento al quale si invitavano i cittadini. I cittadini andavano invitati ad un distanziamento fisico. Purtroppo il distanziamento sociale è quello che ci ritroviamo oggi per qualcuno. Ci sono tante persone, magari più fragili, o magari che sono divenute più fragili nell'arco di questi 14 mesi, per tutta una serie di problematiche che si sono viste cadere addosso e dover affrontare. Devo dirvi che su questo i dati dei nostri servizi sociali e dei servizi sociali della comunità di Valle sono tutt'altro che incoraggianti, ed è per questo che dico, lì, in questo settore, su questa problematica, va tenuta altissima l'attenzione, vanno messe risorse per mettere nelle condizioni i nostri servizi di operare al meglio, ma soprattutto l'appello che noi oggi, credo, come consiglieri comunali della Borgata, tutti dobbiamo fare ai nostri cittadini, è quello di non avere timore o peggio vergogna, perché spesso questo succede, spesso i cittadini hanno vergogna di rivolgersi ai servizi per chiedere aiuto, e credo che quindi l'appello che noi tutti oggi dobbiamo fare è quello di rivolgersi a tutti i nostri cittadini per dire loro: non abbiate timore, qualora ne aveste bisogno, di rivolgervi ai nostri servizi sociali, di rivolgervi all'assessore Martinatti, di rivolgervi al sottoscritto o a chiunque conosciate all'interno dell'amministrazione comunale per cercare l'attenzione dovuta rispetto ai vostri bisogni e rispetto alle vostre difficoltà. E badate bene, questo è un messaggio che deve passare chiaro, perché le situazioni che sentiamo, leggiamo e vediamo, e che molto spesso siamo abituati a leggere, vedere e sentire molto lontano da noi, purtroppo in questo momento sono veramente invece vicine anche alla nostra comunità. Ed è per questo che dico che il livello di attenzione in questo senso deve essere veramente aumentato all'ennesima potenza. Dicevo che speriamo tutti in una ripartenza veloce, e anche questa volta noi come amministrazione vogliamo provare a fare la nostra parte. È evidente, non possiamo farlo in maniera incisiva in questo bilancio di previsione, lo dico con assoluta chiarezza, per i motivi che ho spiegato fino ad ora e per le esigue risorse che abbiamo a disposizione, ma anche qui un segnale abbastanza forte lo abbiamo voluto dare, perché è vero che molto spesso con i segnali non si concretizzano gli aiuti. Ma è altrettanto vero che io credo, anzi sono sicuro, i cittadini, quando diciamo che considerano il primo presidio il comune, devono poi vedersi anche rispondere ci sono quando chiedono aiuto a quel comune, a quell'amministrazione comunale. Ed è per questo che, dicevo, ognuno evidentemente, come quando abbiamo spiegato la manovra di aiuti l'anno scorso nel 2020, dicevamo sempre, ognuno naturalmente proporzionalmente alla propria potenza di fuoco, provincia e governo devono poter fare la differenza, negli aiuti, nei ristori, fino ad oggi non l'hanno fatta, una cosa vergognosa che in Italia non si sia riusciti a dare una risposta che sia, non dico, ma che sia almeno dignitosa nei confronti delle persone a cui abbiamo tolto la dignità di lavorare. Questo non è stato fatto fino ad oggi e naturalmente non potrà farlo il Comune di Mezzo Lombardo, neanche domani. Credo che però, dicevo, i segnali vanno dati perché è da quelli che si deve partire, dal presidio del territorio. Ed è per questo che noi in questo bilancio di previsione 2021 prevediamo un'agevolazione sulla tariffa rifiuti, sulla parte fissa, a tutte le imprese che, e alle categorie che sono rimaste chiuse, quindi bar, ristoranti, negozi al dettaglio, per la parte non alimentare evidentemente, del 50%, la tariffa fissa 50%, 30% per quelle categorie che seppur aperte hanno subito delle perdite dettate dalla non possibilità per le persone di circolare liberamente, mi riferisco per esempio ai tabacchini o ad altre attività economiche. Questa è una manovra che naturalmente per i cittadini, per le attività economiche, secondo me vorrà dire risparmiare qualche centinaia di euro. Sappiamo che in questo momento anche questo, insieme agli aiuti che speriamo e ai ristori arriveranno da provincia e governo, può evidentemente fare la differenza, ma soprattutto ci permette di dire noi proviamo ad esserci, sapendo, come dicevo, che il quadro generale che ho spiegato in questi minuti ci ha fatto faticare non poco per trovare le risorse in copertura per fare questo intervento, naturalmente. Il nostro auspicio, la nostra speranza è quella che quando il mese prossimo ci ritroveremo, io mi auguro in presenza, ad approvare il consuntivo del 2020, visto che il 2020 è stato comunque anche un anno difficile per certi versi, ma per tutte le chiusure che ci sono state, io mi auguro, spero, che anche per il Comune di Mezzo Lombardo questo abbia voluto dire magari qualche risparmio, qualche risorsa non spesa in più. Ecco, l'auspicio che facciamo tutti è che quindi ci sia un avanzo di amministrazione cospicuo, che magari sia anche leggermente superiore a quello dell'anno precedente, e che questo ci permetta quindi di lavorare nell'estate, all'inizio dell'estate, per preparare una manovra come l'anno scorso nell'assestamento di bilancio, che vada ad incidere in maniera ancora maggiore dell'operazione che dicevo adesso sulla tariffa fissa dei rifiuti. Vedremo se gli interventi saranno similari oppure no rispetto a quelli dell'anno scorso, dovremo capire un attimo anche in che situazione ci troveremo fra due mesi. Credo che oggi nessuno di noi sia in grado di dirlo, dovremo capire quindi chi fra due mesi sarà più in difficoltà, chi farà più fatica a ripartire. E lì cercheremo evidentemente di calibrare la manovra per aiutare le persone, i cittadini, le nostre attività economiche. Dicevo però che nel nostro bilancio di previsione ci sono comunque tante iniziative ambiziose che erano previste nel nostro programma elettorale prima e nel nostro programma di legislatura poi. Mi riferisco e faccio alcuni accenni perché ci sono per esempio alcune progettazioni importanti. Voi sapete bene che le progettazioni, quando ci sono già le risorse stanziate a bilancio per le opere, vanno in parte straordinaria. Quando invece sono progettazioni senza la copertura per la realizzazione dell'opera, vanno in parte corrente. Quindi ci sono in parte corrente per esempio alcune progettazioni importanti. Mi riferisco per esempio alla struttura, agli orti, ai piani. Mi riferisco per esempio alla progettazione della pista, del rifacimento della pista d'atletica, mi riferisco per esempio alla progettazione per realizzare degli appartamenti da mettere nel patrimonio del Comune di Mezzo Lombardo e quindi poi a disposizione di chi ne ha bisogno, dei nostri cittadini, al primo piano delle poste, del condominio delle poste di proprietà del Comune. Ma c'è anche una progettazione preliminare in accordo col Comune di Mezzocorona per verificare la fattibilità della piscina, di cui si è parlato anche in campagna elettorale, sulla quale noi crediamo. Con il Comune di Mezzolombardo e di Mezzocorona ci siamo incontrati, c'è la volontà di voler proseguire, di verificare almeno con un progetto preliminare costi, realizzabilità e poi capire con la provincia se ci sono gli spazi per ottenere un finanziamento. Saranno confermati il Festival dello Sport, gli incontri rotaliani, c'è un progetto molto interessante sulla valorizzazione dei rifugi antiaerei della Borgata, quindi ci sono tutta una serie di iniziative all'interno del bilancio di parte corrente dei vari assessorati che rendono comunque ambizioso questo bilancio di previsione, che non è un bilancio evidentemente tecnico, come è stato magari più l'anno scorso nella fase preelettorale, ma un bilancio di inizio legislatura con le difficoltà che ho descritto prima, da un lato, e con la volontà invece di essere ambiziosi, di continuare a pensare che Mazzo Lombardo sia la borgata che deve continuare a crescere, che deve continuare a emergere, come abbiamo sempre detto tante volte. Nella parte straordinaria, la parte straordinaria per noi oggi, come negli anni precedenti, fa rima con logica di priorità. Dobbiamo darci delle priorità, ancor più voi capite bene con l'esigua disponibilità di risorse di quest'anno in parte straordinaria. Naturalmente qui c'è l'auspicio che la provincia decida di intervenire, perché adesso che tutti i comuni bene o male stanno approvando i bilanci di previsione, tutti si sono resi conto della situazione in cui siamo e quindi c'è la volontà, ne abbiamo parlato mercoledì scorso nella giunta del Consiglio delle Autonomie, c'è la volontà, penso già questa settimana, di scrivere alla provincia a nome di tutti i comuni del Trentino che c'è un assoluto bisogno di un'integrazione del budget, come si suol dire, più presto in fretta, perché altrimenti veramente credo che ci siano dei comuni che non riusciranno nemmeno a garantire le manutenzioni per rispettare le normative, insomma, quindi veramente la situazione è quella che è. Quindi l'auspicio è che la provincia, con il consuntivo che andrà ad approvare, credo anche il mese prossimo, possa mettere subito a disposizione altre risorse per i comuni. Nel frattempo però, dicevo, bisogna ragionare su una logica di priorità. Per noi la logica di priorità parte da due pilastri fondamentali, di cui abbiamo già parlato tante volte. Da un lato la riqualificazione urbanistica di Piazza Vittoria con il parcheggio interrato sottostante, dall'altra il polo culturale Alex Equip 5 con biblioteca, sala polifunzionale e cantina storica. La prima opera è stata conclusa nel suo primo lotto ed è stato avviato il secondo lotto dall'impresa Dortea, che dal 15 di gennaio è partita con i lavori. La seconda opera è conclusa nella sua fase, diciamo così, esecutiva di realizzazione. Dall'altra parte però ora c'è bisogno di un'accelerazione importante sul tema degli arredi che naturalmente costano qualche bel centinaio di migliaia di euro, naturalmente vista anche l'imponenza dell'opera. Gli arredi sono stati quantificati, ma abbiamo già una progettazione esecutiva da qualche mese, in circa, compresi di rivi di IVA, spese tecniche, oneri finanziari, eccetera, costano all'incirca 800.000 euro. Siamo in attesa di una risposta al finanziamento che avevamo richiesto in provincia. Devo dire che le notizie che continuano ad arrivare sono positive, ma come ho spiegato ieri all'assessore provinciale competente, delle notizie positive noi ce ne facciamo poco, per non dire niente. E quindi sarebbe ora, visto che è un anno che attendiamo una risposta su questa partita, che la provincia si desse una risposta definitiva su questo benedetto finanziamento. Le notizie di questi giorni, dicevo di ieri, dell'assessore mi dicono che in settimana si dovrebbe chiudere questa partita burocratica, perché gli uffici provinciali naturalmente stanno verificando se la quantificazione del contributo, o meglio, scusate, se la quantificazione del costo degli arredi che ha fatto l'architetto che ha seguito l'opera per il comune, l'architetto Danelli, è congrua rispetto ad un costo medio che la provincia ha speso per gli arredi nelle biblioteche trentine. Mi pare che un annetto per fare questa verifica dovrebbe essere stato abbastanza sufficiente, insomma, quindi abbiamo chiesto se è possibile accelerare, vediamo se la settimana entrante o la prossima dopo Pasqua arriverà qualche buona notizia in merito. Poi ci sono, appunto, sempre nella logica di priorità, l'abbiamo detto tante volte, per noi è importante riuscire a realizzare la pista ciclopedonale che collega l'abitato alla zona RUP, alla zona industriale, quindi mettere in sicurezza tutte le persone che si devono recare al lavoro e che lo fanno molto spesso in bicicletta. inseriamo una cifra importante che non sarà sufficiente per realizzare tutta l'opera, ma che ci permetterà di partire, evidentemente di completare soprattutto anche la parte di progettazione e partire con i lavori. Stessa questione sull'esterno della palestra, abbiamo fatto un lavoro importante di messa in sicurezza antisismica e strutturale da un lato, ma anche e soprattutto, permettetemi, di riqualificazione energetica dall'altro. Ora la palestra internamente è conclusa e potrà essere messa a disposizione delle nostre associazioni, si vorrebbe completarla anche con la realizzazione del cappotto esterno e quindi delle opere di finitura che necessitano. C'è poi la volontà di completare tutta la parte dell'illuminazione a LED, accedendo al contributo statale di 70.000 euro che descriveva prima bene l'assessore, e quindi andiamo, credo, quest'anno vicini al completamento di tutta l'illuminazione pubblica, che quindi dovrebbe essere tutta a LED quando verrà concluso questo stanziamento. C'è poi un tema che abbiamo discusso nell'ultimo Consiglio Comunale, che ci sta tanto a cuore, che è quello delle isole ecologiche. Vogliamo partire con questo progetto, ci siamo incontrati con Asia la settimana scorsa, mettiamo in bilancio 50.000 euro e partiamo naturalmente con le prime isole da realizzare, da mettere quindi in cantiere per il 2021. Ci sono poi tutta una serie di opere, anche di opere minori, io naturalmente poi tutti gli assessori saranno a disposizione per eventuali considerazioni, domande, eccetera. Mi premeva, prima di chiudere, soffermarmi anche su un'altra questione importante che riguarda la sicurezza. Avete visto sulla stampa come in conferenza dei sindaci alla fine di febbraio abbiamo preso una decisione importante, una decisione che va nella direzione, come sempre, di garantire la massima efficienza del servizio ai cittadini, al territorio, e anche se questo ha voluto dire in qualche maniera dividere oggi l'ambito della comunità di Valle, tutti in maniera molto responsabile hanno scelto di farlo, perché ed è stato semplice farlo proprio anche in virtù dei rapporti che siamo riusciti a costruire in questi anni in comunità di Valle, fra i comuni che compongono la nostra comunità di Valle, ma dicevo è stato semplice da un lato, strategico dall'altra, perché tutti hanno compreso che in questo momento i due ambiti ci permettono di migliorare questo tipo di servizio, i due ambiti ci permetteranno di garantire un presidio maggiore del territorio. Noi oggi vorremmo vedere all'interno della polizia locale più vigili sul territorio, meno vigili che si occupano della parte burocratica negli uffici, e soprattutto ci piacerebbe vedere di nuovo più vigili che percorrono a piedi il territorio, che creano un rapporto con i cittadini e cercano di essere per i cittadini quindi un presidio di aiuto, che cercano di mettersi nella condizione di essere visti dai cittadini non solo come una forza dell'ordine di repressione, ma anche e soprattutto una forza dell'ordine su cui puntare per essere aiutati per qualsiasi cosa. Sappiamo come il mestiere della polizia locale, del vigile, sia cambiato notevolmente negli ultimi 10-15 anni, gli adempimenti a cui è chiamata la polizia locale sono naturalmente aumentati in maniera esponenziale, però ci piacerebbe riuscire in questa operazione. Crediamo che il territorio più piccolo dell'ambito da un lato, unito anche alla conoscenza quindi migliore del territorio dall'altro, possano provare a cercare di garantire un efficientamento di questo servizio in questa direzione: più presidio, più presenza, più rapporto con i cittadini. Questo è quello che ci ha spinto a fare questa scelta, e nei prossimi mesi saremo al lavoro per modificare quindi la convenzione, che speriamo già da settembre, o se non ce la faremo da settembre, dal primo di gennaio entrerà in vigore, quindi con i nuovi due corpi. Io concludo dicendo, perché me l'ero anche messo tra gli appunti prima, quando parlavamo di naturalmente di quadro generale, di riuscire però a garantire alle associazioni le risorse che avevano gli altri anni, quando parlavamo dell'incentivo sulla tariffa che abbiamo messo a disposizione delle attività economiche, è evidente che tutto questo lavoro, perché c'è un input politico evidentemente, Però, e quindi prima di tutto un ringraziamento alla Giunta e alla maggioranza per aver condiviso questa scelta importante, questo percorso importante per bloccare queste risorse, per lasciare queste risorse sul mondo del volontariato e per permettere di lasciare qualche euro in più nelle tasche delle nostre attività economiche. Dall'altra c'è anche un grande lavoro però della struttura, quindi anch'io volevo unirmi ai ringraziamenti perché quando si fanno operazioni di questo tipo, lo abbiamo visto l'anno scorso quando siamo stati l'unico comune del Trentino che ha deciso di erogare risorse nelle tasche dei cittadini anziché ridurre tariffe, ridurre tributi, noi abbiamo dato soldi veri ai cittadini sui conti correnti, quello che dovrebbe fare il governo in maniera però un po' più esponenziale rispetto a quello che abbiamo dato noi. Ecco, quando abbiamo provato a fare quell'operazione abbiamo visto insomma fortunatamente delle competenze di cui siamo dotati in comune, quindi un grazie al segretario, un grazie alla vice segretaria, un grazie a tutta la struttura della ragioneria, ma anche un grazie a tutta la struttura del comune di Mezzo Lombardo. Noi naturalmente siamo a disposizione. Grazie.
Grazie sindaco, se qualche assessore vuole riprendere un po' l'argomento di competenza magari. Non vedo alcuna richiesta, quindi apro la discussione in relazione all'ordine del giorno. Vedo che ha chiesto la parola il consigliere Danilo De Vigili. Prego.
Grazie Mariano, buonasera a tutti. Allora, dunque noi, come è già stato fatto altre volte, ci siamo posti in un'ottica di provare a dare un contributo fattivo, no? Avete imparato a conoscerci anche se siamo nuovi e ci siamo visti poche volte e quindi io parto con questo intervento che riguarda più in generale la strategia e la politica di bilancio rispetto al recupero di risorse. Per poter dare una valutazione relativa, perché ovviamente documento che è stato redatto è ovviamente impeccabile da un punto di vista contabile, formale, quindi io poi ringrazio la signora Brighenti a cui ho chiesto dei chiarimenti, lei molto gentilmente è stata a disposizione, quindi complimenti a tutta la struttura, ma ci siamo guardati un po' attorno. Cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo preso le risorse di Mezzo Lombardo e abbiamo confrontato un periodo di 4-5 anni rispetto a dei comuni simili ai nostri, Mezzocolona, Cles, Borgo, quindi abbiamo preso dei comuni che più o meno come numero di abitanti, come complessità, come storia, tradizione, possono essere confrontati, quindi non siamo andati a fare un confronto tra le risorse di Mezzo Lombardo con quelle di Trento o con quelle di Rovereto. Ecco. Per far che cosa? Per cercare di capire un po' come si muovono queste risorse, no? E provare anche magari a dare qualche spunto, perché condividiamo l'analisi che ha fatto il sindaco e noi per primi, fin dalle prime battute di questa legislatura, abbiamo insistito sulla necessità di avere un approccio straordinario alla finanza, perché non siamo più in periodi ordinari, no? Quindi anche le nostre proposte legate a delle mozioni come quella sui fondi comunitari, recovery fund e altre, vanno in questa direzione. Allora, guardando questo tipo di dato, ripeto, abbiamo preso da dei siti che li pubblicano i bilanci dal 2017 al 2020 di questi comuni, li abbiamo confrontati e è venuto fuori che rispetto a questi comuni Mezzo Lombardo ha meno risorse pro capite, nell'ordine del 15-20% rispetto a Mezzocolona, nell'ordine del 50-60% rispetto a Cles. Quindi questa è una prima considerazione, cioè evidentemente la minor disponibilità di risorse pro capite significa minor possibilità di intervenire e di erogare poi quei servizi, quelle iniziative di cui il paese ha bisogno, no? E ci siamo chiesti come mai è successo questo, anche alla luce di quello che abbiamo visto l'andamento futuro del bilancio, perché adesso ci siamo concentrati sul 2021, che comunque è un bilancio, come diceva l'assessore, importante, di quasi 18 milioni di euro, che fa seguito a un bilancio 2020 che sfiorava i 20 milioni, ma poi, per effetto anche della situazione descritta dal sindaco, vediamo che nel 2022-2023, in mancanza di certezze, ritorniamo su uno standard di circa 10-12 milioni, se non ricordo male, sì, mi pare la previsione per il 2022 sono 10 milioni e 7 e altri 10 milioni e 7 per il 2023. E la cosa ovviamente ci preoccupa, che passare da 20, 18 a 10 ovviamente è un bel salto, no? E quindi ci siamo chiesti da dove arrivava questa differenza, ma ce la siamo chiesti a noi, lo chiediamo anche a voi, perché la nostra è un'analisi ed è un confronto ovviamente, no? E abbiamo visto che questa differenza è determinata soprattutto dalle entrate in conto capitale che questi comuni recuperano rispetto a Metro Lombardo. Quindi sempre in termini pro capite abbiamo delle entrate in conto capitale che sono quasi il doppio, se pensiamo a mezzo corona, sempre parlo della media del triennio, del quadriennio, perché ovviamente guardare un anno o l'altro ci possono essere degli alti e bassi. Come ho detto, prendiamo 2017 e 2020 e vediamo. Quindi ci sono delle differenze molto importanti, sempre in termini pro capite, che sono il doppio per mezzo corona, il 65% in più per Cles e qualcosa in meno per voi. E allora ci siamo detti, no, forse è necessario provare a cambiare passo, perché, come diceva il sindaco, pensare di dipendere da quei trasferimenti di tipo corrente che fino a qualche anno fa erano assicurati, oggi forse non ci consente di poter erogare ai nostri cittadini quei servizi di cui hanno bisogno. Quindi il cambio di passo in che cosa consiste? Consiste forse nel provare a migliorare la capacità del comune nella progettazione straordinaria per far sì che le opere, che in parte sono già state, come diceva il sindaco, finanziate in passato attraverso trasferimenti, attraverso l'uso del fondo vincolato, eccetera, si ripercuota anche in futuro, perché altrimenti sembra di fare un salto nel vuoto nel 2022-2023. E siccome recuperare fondi di questo tipo, sia che si tratti di fondi strutturali europei, che si tratti di alta progettazione, non è semplice, richiede tempi, è necessario, dal nostro punto di vista, fare uno sforzo immediato per provare a immaginare altre fonti di finanziamento, insistendo sempre con provincia e gli enti preposti, ma anche al di fuori di questi canali. Ci sono già stati degli esempi, no? Mi pare che ho sentito Michele Dal Fovo tempo fa che mi diceva di questo contributo straordinario che è arrivato dallo Stato per la messa in sicurezza delle rocce sopra il piatto, eccetera. Quindi il nostro ragionamento, e vogliamo confrontarci con voi, è quello di capire come possiamo, in una situazione straordinaria, riuscire a cambiare passo rispetto a una programmazione, a una progettazione che probabilmente non può più basarsi su delle logiche come sono state fino a ieri, ma vanno cercate attraverso nuove logiche, nuove capacità, nuove strade. Ripeto, che siano dei fondi europei, che siano degli altri fondi straordinari, ma sempre di più la finanza pubblica, lo abbiamo visto anche con il recovery plan, sarà basata sul finanziamento di progetti credibili, efficaci, che abbiano una ricaduta e abbiano la capacità di rilancio. Quindi, secondo noi, la riflessione che c'è nata è quella di, se sono riusciti a farlo comuni vicini a noi, adesso non siamo entrati ovviamente nel merito della questione, abbiamo visto che la parte del leone su questi fondi sono sempre dei trasferimenti dei contributi agli investimenti da parte di enti pubblici, ma non abbiamo guardato lì per andare a copiare. Ci siamo fatti questa domanda per capire se l'aumento di queste risorse può essere concepito, magari non con le certezze matematiche che poteva avere una programmazione come in passato, ma noi riteniamo che se vogliamo aumentare o continuare a dare al comune, ai cittadini, quello che loro meritano in termini di servizi, eccetera, dobbiamo fare un po' di finanza straordinaria, non so come dico. Quindi dobbiamo cominciare a chiederci se abbiamo le capacità, le competenze, le relazioni per provare a mettere in fila una progettazione che faccia sì che i progetti non rimangano nel cassetto, perché i progetti, se presentati in modo opportuno a chi di dovere, forse, perché qui non c'è certezza, hanno la probabilità di essere accettati, di essere finanziati. E questa, credetemi, sarà la tendenza futura, perché ci saranno sempre meno risorse ordinarie e anche i fondi del Recovery Plan sono una tantum che verranno stanziati nei prossimi 6 anni e verranno erogati sulla base di una progettazione che deve essere molto precisa, molto mirata e deve rispondere a determinate caratteristiche, no? Quindi il nostro ragionamento politico sul bilancio è quello di condividere certamente le difficoltà, ma di provare a avere un cambio di passo per far sì che queste difficoltà non blocchino una promozione e una programmazione futura che anche in una situazione di questo tipo deve richiedere da parte di tutti noi il massimo sforzo per provare a trovare delle risorse in tempi difficili. Ecco, perché, ripeto, questi numeri che vi ho dato dimostrano che in altri comuni si riesce magari a ottenere qualcosina in più attraverso magari meccanismi di finanza straordinaria che ovviamente vanno poi analizzati, compresi e capiti. Ecco, ma credo che il messaggio, non voglio dilungarmi troppo, il messaggio sia chiaro. Sono tempi straordinari, dobbiamo pensare a operazioni straordinarie, perché altrimenti pensare ai trasferimenti che arrivavano un tempo, io penso che ci troveremo qui negli anni futuri a tagliare e a mettere i soldi nei cassetti per dire questo non si può fare perché la provincia non c'ha più i soldi, eccetera, eccetera. Dobbiamo provare a organizzarci in maniera diversa, alternativa, ecco.
Grazie consigliere De Vigili, vedo che ha chiesto la parola qualcuno dalla sala di giunta. Prego, sindaco. Credo.
Sì, no, brevemente, grazie presidente, volevo fare una breve replica, a meno che non sia una zibè, ma facciamo la replica, poi facciamo ogni intervento la replica, così non perdiamo il filo magari. No, volevo dire che io condivido quasi, devo dire, interamente il ragionamento del consigliere Danilo De Vigili, perché lo abbiamo detto più volte, ma una logica conseguenza del ragionamento che ho provato a fare nel mio intervento, è evidente che a meno che la logica conseguenza non sia rassegnarsi al fatto che le risorse saranno sempre meno, è esattamente quello che diceva il consigliere, bisognerà naturalmente cercare di attrezzarsi per reperire risorse altrove. Parlava giustamente di finanza creativa, mi ricordo che qualche anno fa insomma se ne parlava, bisogna riuscire a cercare di reperire risorse, di ingegnarci su come reperire risorse, quindi devo dire sono assolutamente d'accordo su questo, prova ne è anche la disponibilità che abbiamo manifestato e che a breve, insomma, dopo l'approvazione speriamo del bilancio, potremo concretizzare anche sul ragionamento dei fondi europei. L'unica parte non è che non condivido, però dico bisogna prendere con le pinze e con le molle, è quel ragionamento di dati che descriveva, perché naturalmente voi capite bene confrontare oggi per esempio semplicemente il comune di Mezzo Lombardo con quello di Mezzocorona, quando per esempio si parla di risorse in conto capitale pro capite, è evidente che voi sapete bene è sufficiente che vi sia un'opera, come per esempio è stato per il comune di Mezzocorona negli ultimi 3 anni, come la nuova scuola media che valeva mi pare 8-10 milioni di euro, che quindi passavano per il bilancio comunale in quei 3 anni, perché gli stati d'avanzamento poi portavano al completamento di quell'opera, per sfasare evidentemente i dati e quindi avere un dato più o meno alto. La stessa cosa vale per esempio se vogliamo mettere in relazione invece la parte corrente piuttosto che la parte in conto capitale. Se confrontiamo il comune di Mezzolombardo con il comune di Cles, voi sapete bene che oggi per esempio tra i trasferimenti provinciali vi è il fondo perequativo che viene fatto girare in un sistema dove vengono inseriti tutta una serie di dati relativi al territorio e ai comuni. Per esempio il comune di Cles nell'erogazione di servizi, anche se non li eroga direttamente, ha per esempio la sede della comunità di Valle e l'ospedale con tutti i servizi contenuti al proprio interno, ospedale non presidio sanitario, e quindi evidentemente all'interno di quel fondo perequativo i dati girano in maniera diversa e le risorse che vengono erogate a Cles sono diverse per esempio da quelle che vengono erogate a Mezzolombardo, pur avendo una zona commerciale, per certi versi artigianale, anche abbastanza simile, ma i dati sono molto diversi. Quindi condivido in pieno il ragionamento sul fatto che non si può aspettarsi un miglioramento nel breve periodo, sicuramente, probabilmente neanche nel lungo periodo, nei trasferimenti che arriveranno dal governo alla provincia e dalla provincia quindi agli enti locali. Bisognerà, come abbiamo fatto in questi mesi, diceva bene, siamo riusciti accedendo ad un fondo statale governativo a portare sul territorio 1.200.000 euro per la messa in sicurezza del nostro territorio, tra l'altro, quindi per una questione assolutamente importante. Speriamo, perché faccio un esempio, se domani mattina la provincia nel proprio bilancio inserirà finalmente, speriamo, rintinguerà il fondo per la prevenzione rischi e per il servizio geologico, noi siamo il primo progetto finanziabile per la messa in sicurezza dell'area non sportiva del Trentino. Sono 2.200.000 euro. Quando gireranno quei 2.200.000 euro sul nostro bilancio quest'anno o l'anno prossimo, quando sarà, evidentemente fare la fotografia su quell'anno rispetto a quest'anno, voi capite, porta a dei dati naturalmente diversi. Quindi non dico che quei dati non siano veritieri o che non bisogna tener conto di quei dati, dico solo che naturalmente la storia di quel momento, di quella borgata, di quel paese, di quella cittadina, quella fotografia fatta quando sono stati reperiti quei dati, può essere magari molto diversa l'anno successivo. Oppure se prendiamo i dati, per esempio, mi viene in mente del comune di Peio col comune di Mezzolombardo, probabilmente vediamo una sperequazione allucinante in parte corrente, perché il comune di Peio ha una centralina, mi pare che gli vale 5, 6 o 7 milioni all'anno in parte corrente. Quindi voi capite bene che se guardiamo il dato pro capite in parte corrente, probabilmente ai cittadini del Peio non vi arriveremo mai, probabilmente per certi versi, no? Però naturalmente questo è il dato. Quindi condivisione, consigliere, sulla nota che faceva giustamente sul fatto che bisognerà attuare una politica anche di ragionamento esterno, di valutazione di tutte le opportunità che esistono all'esterno dei trasferimenti provinciali. Dall'altra parte, quando facciamo la lettura dei dati, sappiamo che sono dati che secondo noi vanno presi con le pinze.
Grazie.
Volevo fare una precisazione, posso solo 2 minuti.
Sì,
per la formazione professionale, come dire, mi confronto, no, con le realtà, proprio per evitare questo tipo di struttura. Ho preso 4 anni, poi magari in quei 4 anni è capitato qualcosa di straordinario, però mi ha colpito che il periodo 2017-2020 relativo a quei 3 comuni aveva queste prestazioni. Poi ripeto, cioè non l'ho mica fatto con l'intento di andare a fare le pulci, l'ho fatto perché, tra l'altro, sapete che non vivo neanche a Mezzolombardo e quindi per me è stato più facile guardare da un punto di vista esterno, no? Una logica di bilancio di finanza, perché sono abituato a fare analisi di bilancio per altri motivi e quindi l'ho guardato con questa logica qua. E quindi da un certo punto di vista ho detto, bene, ci sono degli spazi di miglioramento, ecco. E questo è il messaggio positivo, no? Che ci dobbiamo portare a casa, nel senso che poi vedremo quali saranno le strade da percorrere, ecco, questo non volevo sicuramente mettermi a fare il maestrino con la matita blu, ecco. È stato un discorso per cominciare a capire un ragionamento e vedere soprattutto, la dottoressa Briganti lo sa, cioè io ero rimasto molto colpito da questo calo notevole tra il 21 e il 22 che evidentemente sconta la mancanza di questa prospettiva, no? Però il 2022 è dietro l'angolo, per cui se vogliamo avere anche il 2022 con un bilancio all'altezza dei compiti, probabilmente bisogna cominciare a muoversi fin da ora, ecco, tutto qua.
Grazie consigliere Gini. Altri che hanno chiesto la parola? Andiamo a monitor. Sì, Danilo. Vedo consigliere Danilo Dalla Brida. Prego.
Grazie, ho la parola. Grazie Presidente, grazie a tutto il Consiglio, ai tecnici e dall'assessore che sono curati di costruire questo bilancio. Il bilancio. Apprezziamo e ceniamo, tra l'altro, la ringraziamento del Sindaco, a tutti i consiglieri per la difficoltà che stiamo in ogni modo vivendo per via di questo Covid e delle riunioni che stiamo vivendo.
Hai un ritorno? Danilo, hai un ritorno? C'è qualche microfono aperto? Io sento malissimo.
Dire dove? Perdonatemi.
Si sente molto male.
Mi sentite ora?
Sì, adesso mi sentite.
Forse io non ho nulla di aperto, sono in cuffia, quindi credo che il problema in ogni caso sia su qualche
il sindaco credo che abbia qualche microfono.
Pronto, non sento, o sento come meglio, stavolta ho sentito male. Prego, potete illustrarmi se mi sentite?
Sì, sì, vai.
Lo sentiamo adesso, Si sente.
Io provo a procedere. Se ci sono problemi, fermatemi, ditemi che non è chiaro. Ecco, allora, prima di tutto, come si dice, l'occasione della discussione di questo bilancio è un appuntamento importante per noi. È sicuramente l'occasione per esprimere le nostre criticità rispetto ai programmi della maggioranza, ma anche in questo contesto, dovremo dimostrarci propositivi, evidentemente. Non abbiamo i nostri appunti mai saranno di opposizione preconcetta e cercheremo di illustrare la nostra via, la nostra visione delle cose. Le nostre parole, se non possono rappresentare la strada da seguire, perché ovviamente c'è una maggioranza che segue la propria, auspichiamo riescono almeno a descrivere un'altra visione di sviluppo possibile. In questo contesto noi non citeremo le opere che consideriamo valide, ci permettiamo di non farvi complimenti per il vostro buon operato, ma parleremo solo delle criticità, anche per non dilungarci inutilmente. Ecco, detto questo, due note su ciò che prima ci ha detto il sindaco sul discorso introduttivo. Per quanto riguarda il budget in calo, evidentemente abbiamo tutti noi capito che i prossimi anni saranno, come si dice, anni di chiari di luna. E apprezziamo l'annullamento dei canoni d'uso alle associazioni. Sarebbe d'altronde poco plausibile produrre un costo all'associazione per un'attività che non possono oggi svolgere, evidentemente. Le difficoltà espresse dal sindaco in proposito alla povertà strisciante sono le nostre paure, a cui abbiamo provato a rispondere come minoranza con la proposta del fondo di garanzia, qualche consiglio fa. Manovre sulla riduzione del costo dei rifiuti assolutamente meritevole. Si pensi però che a uccidere gli esercizi commerciali sono i costi fissi. Si pensi, ad esempio, agli alberghi, per cui, pur essendo completamente chiusi, si trovano a dover pagare, oltre le tasse, i costi delle forniture energetiche, la SIAE, i canoni televisivi e i vari valtelli senza avere una minima entrata. Quindi, situazioni come queste, nelle diverse categorie sono molte e davvero noi come politici dovremmo porci il problema di come sostenere questo nostro asset economico per poter far vivere questo paese, per poter continuare a portare avanti una società che in qualche modo sia equilibrata. Ma procediamo con calma. Noi abbiamo guardato con estrema attenzione la nota introduttiva di aggiornamento al DUP, che è caratterizzata nella prima parte, nella nota introduttiva, dalla descrizione del contesto internazionale, nazionale e provinciale, che prendiamo per corretti naturalmente. Si introduce poi la parte comunale con i dati demografici e si inizia con i servizi alle famiglie, il nido, la colonia attiva, dove si dimezzano i bambini ma raddoppiano i costi su 39 utenti con 67.000 euro. Ci sono dei costi importanti, circa 1.700 euro a bambino, che ritengo siano dovuti all'attenzione proprio a questa maledetta pandemia che ci sta tenagliando. Altra questione è il tavolo dell'infanzia, il tavolo di solidarietà, con il raddoppio dei passi erogati, anche qui un indice importante per avere il peso della crisi in corso e di cui purtroppo non abbiamo ancora, come diceva giustamente il sindaco, identificato il problema sociale. Perché se fino ad oggi ci siamo preoccupati del problema sanitario, tra breve arriverà anche l'altra onda, purtroppo, che colpirà prima i più poveri e poi anche le categorie di mezzo. Ecco. Ma vorrei andare in modo sistematico ai temi che più mi hanno, diciamo, attenzionato nel documento di programmazione. In particolare, a pagina 75, voi parlate del rilancio del centro storico. Qui, al solito, noi evidenziamo qualche dubbio sulla questione dei parcheggi. La costruzione dei parcheggi, senza obiettivi specifici, è la risposta ad un'esigenza priva di bisogni reali. Si pone necessario, secondo noi, un piano parcheggi che quantifichi questa esigenza reale ed una politica dei parcheggi che determini fasce orarie e modalità d'uso degli stessi. Non conosciamo il numero, la tipologia, le categorie degli stalli di cui disponiamo. Non sappiamo che uso si fa degli stessi, se sono legati all'uso commerciale, privato, con che frequenza vengono avvicendati. Stiamo solo da anni costruendo parcheggi senza obiettivi di soglia o funzionali. Non abbiamo una politica d'uso dei parcheggi, non c'è un solo parcheggio a tariffa oraria. E se questo potrebbe essere per certi versi un lato positivo, ci dovrebbe anche illuminare sul fatto che ad oggi noi non conosciamo il bisogno effettivo che abbiamo di questo genere di attività, di servizio. Aspettiamo sempre la chiusura pedonale del centro storico, con o senza colonnina scomparsa, per riuscire finalmente anche nel Lombardo ad avere uno spazio esclusivamente pedonale, di cui tanto si è parlato anche nel periodo elettorale. Ancora, voi citate l'arredo urbano. Leggiamo del progetto di realizzazione delle nuove sedi, che attraverso un confronto fotografico raccontino la crescita e lo sviluppo del borgo. Sarebbe stato sufficiente mantenere o sostituire le sedi presenti, ma va bene anche riprogettarle. Facciamo notare però che nel centro storico non ci sono pochissime panchine, quasi nessun porta bicicletta. Se si auspica la frequentazione dello stesso, risulta necessario disporre di questi manufatti. Cerchiamo inoltre di avere maggiore attenzione reale alle preesistenze. In questo caso vorrei citare via Garibaldi e il suo marciapiede del 1400-1500, però andiamo oltre. Non voglio che questo, già il tema risulta essere abbastanza pesante per via dei numeri che lo accompagnano. Sto cercando di fare un racconto discorsivo che in qualche modo metta in luce quelle che secondo noi sono le distrasie, le logiche che non sono affini a quello che è il nostro pensiero. Torniamo avanti. A pagina 76 citate la promozione. Scrivete l'antico borgo commerciale, come si scrive su DUP, necessariamente preservato. Ecco, vorrei anche qui, e di nuovo, citare via Garibaldi e il suo marciapiede. La sovrintendenza ai beni culturali presuppone che ci siano, per qualsiasi mutazione di carattere edilizio, una pilastrata di pietra, un un marciapiano, qualsiasi altro oggetto edilizio fatto con materiali liquidi, un'attenzione estrema e la totale protezione. L'amministrazione, come esempio di buona condotta e di conduzione lungimirante, dovrebbe dare il segno di questo genere di attenzioni. Ora abbiamo una via menomata del suo marciapiede, con transenne fissate alla bisogna dei dirimpettai, con tasselli di plastica gialla per individuare lo spazio pedonale. Avere l'attenzione per l'antico borgo, secondo il nostro modo di pensare, è un'altra cosa. Ma questa è una questione che, come spesso succede, come capita, vorremmo portare in altri contesti, in altre occasioni presso il Consiglio Comunale. Altra questione. Il Castagnetto dei Piani era in uno stato naturale o seminaturale. In Trentino, per la conoscenza di tutti, non abbiamo boschi primari, solo boschi secondari. Per primari e secondari si intende la ragione, le radici di crescita. Purtroppo noi abbiamo tutti i boschi che sono di fatto coltivati, sono stati in ogni modo riimpiantati, si sono riadattati a delle situazioni che in ogni modo l'uomo ha imposto. Ma c'è in questo momento, a livello internazionale, una tendenza al ritorno della wildness, la natura selvaggia cosiddetta, o al rewilder, ossia una posizione dove la natura riprenda, tra virgolette, un equilibrio proprio dentro dentro gli spazi che gli si devono, dove un ecosistema naturale autonomo prende il sopravvento sostanzialmente. Un ecosistema naturale si intende una crescita spontanea delle piante che in qualche modo vada, come si dice, a trovare un equilibrio proprio. Ecco. Ne sono un esempio le risalde naturali integrali, evidentemente. L'operazione effettuata presso i piani, in realtà hanno messo il territorio, soprattutto gli equilibri biologici, ed è stato fatto un ragionamento, e mi chiedo io, è mai stato fatto un ragionamento naturalistico dietro questa operazione? È stato fatto un piano di gestione per la zona dei piani? Un piano che descriva che cosa c'è e che cosa si può fare dentro quell'ambito, naturalmente. Il senso di questo discorso è che qualsiasi tematica che si intende affrontare presuppone competenze diverse ed è necessario dialogare con queste competenze per trovare una soluzione più appropriata. Io in questo caso non voglio mettermi a culturalizzare determinati standard o ancora dire che si è fatto bene o si è fatto male. Sto soltanto suggerendo che quando si fanno delle scelte che sono in ogni modo importanti, come quelle di mettere mano a una proprietà pubblica come quella dei piani, quella di mettere le mani a una strada come quella di Via Garibaldi, bisognerebbe ascoltare di più le ragioni profonde di questo genere di attività e non basarsi soltanto su delle specializzazioni, perché sicuramente se si considera esclusivamente la sicurezza, forse Via Garibaldi è meglio così, però da un punto di vista invece storico o da un punto di vista filologico, adesso è un'altra cosa. Ecco, poi ancora, il noce, luogo di cui abbiamo un consigliere delegato, se non sbaglio. Sposiamo integralmente gli obiettivi, chiedendo magari maggiore attenzione anche ai servizi provinciali per interventi finalizzati esclusivamente alla sicurezza idraulica, e che spesso risultano conflittuali con l'aspetto paesaggistico e naturalistico presente. Vi faccio notare che proprio l'anno scorso, nel noce, sono stati, come si dice, dalla provincia, capitottati e tagliati tutti gli alberi che erano, tra virgolette, dentro l'alveo, che è una questione legata alla sicurezza, probabilmente. Poi invece noi, evidentemente, proponiamo da una parte di riutilizzare l'alveo per delle questioni didattiche e di svago, che sposo integralmente, ripeto, ma con nessuna o pochissima attenzione alla questione ecologica. Invito poi ad un ragionamento di opportunità e di misura sul progetto della piscina intercomunale. Ci troviamo a pensare da 50 anni a situazioni importanti. Per importanti intendo infrastrutture di una certa rilevanza, infrastrutture sportive, infrastrutture che hanno un peso da un punto di vista sanitario e anche sociale. E purtroppo irrealizzate. sarebbe possibile, secondo il nostro modo di vedere, affrontare il problema da una dimensione diversa, proporre un lido, magari proprio in prossimità dell'alveo del noce, dei solarium e magari una piccola piscina temporanea e stagionale, come quelle proposte da Mezzacorona nel campo da calcio. Uno spazio semplicemente per i giovani, per i ragazzi che hanno bisogno di questo genere di attività e che non trovano risposta da parte del servizio pubblico. Voglio dire, la semplicità con cui Mezzacorona ha messo semplicemente una vasca d'acqua ed alcune sdraio nel campo da calcio, secondo me è una splendida soluzione a scala di utente debole, di ragazzi, di tutti coloro che hanno semplicemente voglia di trovarsi e di giocare e confrontarsi insieme. Certo, in questo periodo di Covid non è, come si dice, un'attività che si possa effettuare, indubbiamente. Dobbiamo sperare che questa cosa finisca e con questa maledizione si possa poi partire con una serie di proposte diverse. Però il fatto stesso di trovare una soluzione dal basso, fatta per le esigenze dei giovani e con una spesa ridotta, non va a discriminare o a ridurre la possibilità di fare una piscina con Mezzacorona. Dà semplicemente un'opportunità in più per risolvere ad oggi un problema che sostanzialmente è evidente e che forse produrrà il bisogno da parte degli utenti e soprattutto una spinta popolare per avere una struttura fissa, una struttura stabile legata a questo genere di attività. Agricoltura, foresta e ambiente, pagina 76. Ok, per quanto riguarda l'assessorato, mi sembra un'ottima idea di avere qualcuno che vigila su questo ambito. Si aspetta anche qui un ammodernamento però, un rinnovo ed una spinta verso tematiche attuali. Cito il termine attuali perché credo che noi dobbiamo un po', come si dice, avere un'attenzione su quello che sta succedendo intorno a Mezzolombardo, nel contesto del sito dove viviamo, e guardare l'Italia e anche l'Europa, legate agli argomenti che più di altri sono, come si dice, importanti per questo settore. Per riprendere anche qui una visione al futuro legata a temi su cui si pone maggiore attenzione, per esempio un'attenzione per una pratica delle irrorazioni un po' più innovativa, con calendari o pubblicità che indostrino le modalità e i tempi dei trattamenti, anche presso i coltivi, ossia la possibilità che qualcuno, quando passeggia nell'unico spazio che abbiamo nel Lombardo poi per camminare, che sono o i coltivi o la cosiddetta roccia del noce, ecco, abbia in qualche modo anche le informazioni su quando è opportuno che non passi di lì, oppure che cosa sta combinando nei coltivi per capire se è davvero il caso di evitare il transito in quel luogo, oppure se si stanno producendo semplicemente dei trattamenti che sono assolutamente irrilevanti per l'uomo. E quindi in generale, per quanto riguarda l'agricoltura, la foresta e l'ambiente, l'attenzione anche alle politiche biodinamiche di coltivazione e la spinta verso coltivazioni compatibili. Noi auspichiamo che sia questo il senso di una persona, di un esperto nell' ambito dell'agricoltura e delle foreste. Quindi un'attenzione ed adesione alla formazione dei biodistretti, che consideriamo la vera e unica politica in grado, se declinata, a generare interessi sinergici tra produzione del nostro famoso vino, il turismo e la salute. Perché se noi riusciamo ad avere un territorio che in qualche modo risulti essere compatibile con più utilizzi, mi riferisco alla frequentazione, sì, alla produzione sì, ma anche allo stesso modo alla frequentazione, che so che c'è un problema sostanziale tra i contadini, i ciclisti che passano sulle ciclabili, coloro che passeggiano, perché ovviamente sembra quasi che le entità economiche si confliggano in questo genere di attività, ma purtroppo solo questo abbiamo di territorio, quindi una mano al cuore ed un regalo agli uni, degli uni rispetto agli altri, e speriamo che questo genere di attività si possa in qualche modo combinare, ecco. Poi ancora, pagina 78, si parla di foreste. visione della Firenze un po' più matura, legata dall'obiettivo di divertificio. Ecco, io qui ho scritto, o meglio ho scritto, cito questa parola perché mi sembra quasi che tutte le attività del comune siano finalizzate all'attività ludica e alla fornitura di servizi legati al divertimento. Qui si vuole fare ai piani una struttura dove si vanno con le famiglie a, che ne so, a mangiare, a bere. Beh, ora si vuole, ai piani si fa questa cosa, nel Forseo si sono realizzate le baite, cioè c'è un'attenzione rispetto a quelle che sono le foreste, il contesto ambientale in cui siamo, che mi sembra a senso unico, unicamente con, come si dice, con una visione di uso del territorio e non didattica. Ma qui non si impara che cos'è la natura, come funziona e dove bisogna capire come approcciarsi. Qui si costruiscono soltanto dei parchi a tema, parchi di divertimento, dentro la proprietà comunale, evidentemente, con massima soddisfazione, immagino, della popolazione, ma forse si perde invece una qualità che è quella culturale, legata a questo tema, che secondo me dovrebbe avere un'attenzione maggiore, con un'attenzione, ripeto, ad un uso meno impattante, più maturo del sistema naturale, non a infrastrutture, se non di bassissimo impatto, non a coltivazioni forestali, all'addomesticamento e all'antropizzazione dei siti, sì, alla didattica e alla crescita della consapevolezza di un'unicità tra uomo e natura, rispetto delle differenti specie naturali e riconoscimento della grandezza dell'equilibrio naturale. La vera ricchezza di questi luoghi non sta nella presenza dell'uomo, ma nella presenza della natura. Allontanarla, ponendosi unicamente come soggetti prioritari, o addomesticarla ad esigenze umane, è perdere la sua identità. Il Forseo non sarà più il Forseo se lo riempiamo di baracchine. I piani non saranno più i piani se andiamo a fare, come si dice, delle strutture che in ogni modo fanno perdere il senso a quel luogo. Rischiamo di urbanizzare o di rendere antropico anche quei luoghi che in qualche modo, secondo me, dovrebbero avere un peso e un'attenzione diversa da parte nostra. In tal senso, pur apprezzando la professionalità del servizio forestale, sottolineo come sia in ogni caso parziale l'apporto di questo alla multidisciplinarità che si richiede ad interventi nell'ambito naturale ed ambientale. Il servizio forestale ha finalità produttive sul bosco. Gli aggettivi che usa sono maturo, ceduo, da taglio. L'opzione ecologica in questo contesto non è privilegiata, non si considera affatto. La specificità di tale servizio non affronta, se non parzialmente, le tematiche ecologiche e naturalistiche, strettamente legate alle foreste. Siamo in un tempo in cui il cambiamento climatico ci pone ad avere una sensibilità diversa davanti a questi temi. Il nuovo governo ha istituito un ministero per la transazione ecologica, vi ricordo. Persone illuminate e tutt'altro che illuse, propongono nuove declinazioni tra noi e la natura. E mi riferisco a soggetti di primo piano a livello mondiale come Al Gore, ex candidato alla Casa Bianca, o il Santo Padre con la sua enciclica sulla casa comune. Questo, con tutta probabilità, sarà il futuro. È opportuno che anche noi, in questo piccolo paese, ne prendiamo coscienza. Potenzialmente, credo che sia un argomento importante su cui discutere. Certamente molte persone lo considerano un argomento poco populista, certamente. Però credo che sia davvero il senso del nostro futuro questo, che tanto si sta discutendo in questi giorni. Ancora, a pagina 79, si parla del potenziamento delle acque meteoriche. Ottimo l'approccio scientifico, le soluzioni proposte, ma anche qui bisognerebbe fare qualche considerazione a monte. L'impermeabilizzazione del suolo, oltre all'aumentare delle precipitazioni, sono le vere cause di questo fenomeno. Quindi, ottima l'analisi. Forse sarebbe giusto aggiungere altre soluzioni che stanno nella modalità costruttiva dei nostri immobili e infrastrutture. I parcheggi dovrebbero essere drenanti, le acque meteoriche non convogliate e ridislocate, ma assorbite nell'area di precipitazione. Da questo punto di vista, gli spazi verdi, i giardini, ma anche i tetti verdi, sono una soluzione. In altri comuni si sono adottati il piano di gestione del verde, il piano di riqualificazione ambientale o strumenti simili per regolamentare queste problematiche. A Zalambano questo tema non è ancora stato affrontato, almeno a mia personale conoscenza. A pagina 81 si parla di istruzione. Quando questa giunta esprime la volontà di promuovere e sostenere attività culturali presso le giovani generazioni, auspichiamo vengano prese in considerazione i contenuti condivisi dal Consiglio Comunale, come quelli presentati nell'ultimo Consiglio relativi ai caduti della Prima Guerra e della complessità culturale del nostro territorio. Quindi anche qui vi chiedo di passare dalle parole ai fatti, di trovare la forza, magari non i finanziamenti per ora, ma la forza di riuscire a portare avanti anche tematiche culturali di un certo rilevanza, di un certo spessore, e di portare avanti anche oltre alle questioni tecniche e pratiche che sono necessarie e sono prioritarie in evidentemente attività amministrativa, anche questioni di carattere un po' più elevate, un po' più intellettuali, un po' più sostenute, che in qualche modo abbiano modo di arricchire tutta la popolazione attraverso questo genere di competenze. A pagina 86 citate l'urbanistica, la viabilità, le opere pubbliche. Interamente della Trento Valle, qui è il tema, diciamo, che continuiamo a sostenere tutti vogliamo questa cosa, però anche qui voglio ricordare di nuovo che nel programma elettorale di Fugatti, Fugatti presidente, Frattino, per il Trentino del cambiamento, a pagina 18 è scritto interramento della ferrovia Trento-Mare nell'abitato di Mezzolombardo. Allora, questa cosa è esplicita, è stata dichiarata dal Presidente della provincia. A pagina 44 invece del protocollo di intesa in materia di finanza locale dell'anno 2021, il protocollo è stato approvato il 12 novembre dal Consiglio degli Autonomi Locali e si parla dell'assegnazione delle risorse inerenti al Recovery Fund. Ci sarebbe logico a questo punto chiedere l'UMI se l'opera è stata inserita nell'elenco delle opere del Recovery Fund, poiché, come sempre sostenuto, quest'opera e i suoi finanziamenti non sono da considerare competenza del comune, ma di un livello di pianificazione superiore. Voglio qui precisare che ci troviamo di fronte a un'opera che in qualche modo è stata autorizzata in termini addirittura di programmazione dal Presidente della provincia, che abbiamo dei fondi potenzialmente utilizzabili per questo genere di attività e non abbiamo ancora notizie se quest'opera esiste o non esiste dentro quella famosa lista dei desiderandi che dovrebbe essere presso addirittura lo Stato italiano se non nella provincia. Quindi sarebbe bene che, per quanto mi rendo conto che sia, come si dice, un compito come tutti gli altri, evidentemente, avere di tanto in tanto degli aggiornamenti su questo tema. Credo che se perdiamo questa opportunità, l'opportunità del recovery fund, noi davvero la Trento Marea la vedremo interrata probabilmente dopo la nostra presenza qui. Ecco. A pagina 87, viabilità sicura. Apprezziamo l'attenzione profusa sull'argomento. Anche qui abbiamo qualcosa da dire. Chiediamo però come siano considerati sicuri i marciapiedi, che mi ha precisato in uno degli ultimi consigli il sindaco, in deroga di 30 cm, o forse sarebbe più importante difendere le categorie dei deboli dei nostri cittadini, quali gli ipovedenti o gli anziani con difficoltà deambulatorie attraverso un PEPA, un piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che risulta essere uno strumento pianificatorio obbligatorio per i comuni, a cui il comune non ha ancora dato redazione. Questo è un tema che per noi è abbastanza, diciamo, delicato. Ora, non vogliamo creare delle liste di priorità, evidentemente, non è nel nostro DNA. Vogliamo soltanto sollevare dei problemi e cercare però che l'intero consiglio sia a coscienza di quelle che sono le cose che l'altra parte di voi, quelli che non sono al governo, vedono e che vi suggeriscono come opportunità per cercare di portare avanti un discorso di un paese coeso e di dare a tutti la possibilità di fare qualcosa di costruttivo. A pagina 128 citate le opere e investimenti previsti. Il punto 7 è la ferrata della Val di Rì e il ponte tibetano. Concordiamo e sosteniamo i progetti sul piano strategico ed operativo, cioè siamo d'accordo a pieno, sia sulle finalità che hanno questi due progetti, sia sul modo con cui vengono messi in opera. Manteniamo però grossi dubbi sul parcheggio, che in realtà consideriamo totalmente inutile, mi riferisco al parcheggio in quota sulla Torresella o nelle circostanze, posto in un luogo fuori mano e pericoloso perché soggetto anche qui a delle cadute di massi, che in ogni caso non è funzionale all'attività della salita, perché in ogni caso risulta essere lontano, di difficile manutenzione tra l'altro, perché io voglio vedere chi va lì a spalare la neve quando siamo in inverno e quindi con un uso parziale, assolutamente limitato del suo funzionamento, superato dal nostro punto di vista, superato da un punto di vista progettuale, dal ponte, che pone il Colle San Pietro come accesso preferenziale, da un punto di vista pedonale, alla Torresella. Voglio dire che chiunque vada sulla Torresella, quando ci sarà davvero il ponte pedonale, parcheggerà tranquillamente sul parcheggio del cimitero e non avrà nessuna difficoltà per correre il ponte per raggiungere la Torresella e quindi lì sostare o andare oltre, andare sulla ferrata come è prevedibile. Inoltre questo parcheggio danneggia la funzione economica della ferrata, isolando dal centro i fruitori della stessa e la funzione didattica. Capiamoci, questo parcheggio messo in quel posto, cosa succede? Isola gli utenti, nel senso che uno quando va per la ferrata si pone lì con l'automobile, fa la sua attività, riprende la macchina e se ne va via e se permettete le attività del centro non hanno nessun vantaggio da questo genere di parcheggio, anzi ne vengono sminuite, perché in qualche modo riduce la possibilità economica che quella struttura, quell'occasione culturale e sportiva crea per il centro abitato. Il fatto di portare lassù il parcheggio presuppone in qualche modo di rovinare questo concetto di fruizione dell'uovo ed avere dei ritorni economici minori, sostanzialmente. L'altra questione è la questione didattica, si riduce la dimensione del parco, di fatto ancora da decollare, che con questi investimenti potrebbe trovare finalmente un senso compiuto costituendo un nucleo di proposte coerenti e innovative. Crediamo che davvero ci sia un'occasione importante qui per Mezzo Lombardo, da un punto di vista turistico, da un punto di vista culturale, e togliere una parte del parco a questo genere di attività è depredarle nel modo da una completezza e da una opportunità che ci possiamo trovare con questa occasione. Quindi io non posso che ringraziare coloro che hanno portato avanti questa attività, anche dal punto di vista progettuale, ma chiedo alla Giunta, chiedo al Consiglio di ripensare questo servizio relativo al parcheggio, perché non c'è quasi nulla di buono in quel genere di attività, di servizio. Procedo. A pagina 157, stato del patrimonio e in merito agli interventi programmati, punto 6. Questi interventi rappresentano, secondo noi, un modo sbagliato di operare. Investire su strutture non funzionali. Mi riferisco adesso alle attività che sono state svolte anche nella legislazione precedente, relative ad alcune delle opere che sono state in qualche modo realizzate dall'amministrazione. Faccio solo una nota, questa non è una critica, le cose sono fatte, è solo una modalità che vorrei sottolineare che dal nostro punto di vista non funziona e quindi vi chiedo di non considerarla una critica diretta, ma una critica al modus operandi più che all'operazione compiuta. La palestra, di fatto, la nostra palestra, è di fatto un cappadone industriale con una scala di sicurezza sul fronte ed alcuni spazi interrati discutibilmente utilizzabili. Rinnovare gli impianti ed adeguarla da un punto di vista antisismico presuppone la conferma dell'uso e l'efficacia, garantirne di perdurare accontentandosi di questa soluzione ad oggi mediocre. Questa è una questione che vorrei sottoporre a tutti un po'. Noi, per qualche ragione che io non conosco evidentemente perché facevamo parte dell'amministrazione precedente, abbiamo investito in una struttura che in qualche modo non è, secondo gli standard attuali, non, sia estetici che pratici, non è più attuale, non è più considerabile, cioè un luogo come Mezzo Lombardo secondo me, secondo noi dovrebbe ambire ad una qualità diversa per una palestra, dovrebbe avere degli spazi sportivi che siano di diversa levatura e non un riadattamento in ogni modo che in qualche modo protrastina lo stato di non ottimizzazione del servizio. Stesso ragionamento per la scuola materna, se permettete, anche qui sono stati fatti dei interventi di carattere strutturale antisismico, ma anche qui e per qualche verso, per qualche tipo di ragionamento, secondo me, secondo noi, si doveva procedere a un'analisi un po' più dettagliata, un po' più approfondita e cercare di dare una risposta ad un livello energetico e pedagogico più elevato che non quella che si è avuta, dove invece adesso ci troviamo a dover confermare l'uso di quello stabile, di quello stato di edificio per le prossime decine di anni senza avere più modo di rinnovarci. Ecco, chiediamo più attenzione strategica da questo punto di vista alla Giunta, più visione d'insieme, un modo di vedere le opere pubbliche che guardi con un po' di, come si dice, di forse fiducia in più e di volontà di portare ai cittadini un servizio che sia degno del nome di Mezzo Lombardo. Mi voglio anche soffermare su, come ultimo tema, sulla risorsa sanitaria che abbiamo nel centro sanitario di San Giovanni. Certo, questa è competenza dell'azienda sanitaria della provincia autonoma di Trento, ma credo sia doveroso sentirla come una nostra risorsa, stimolare e promuovere la sua attività e vegliare sulle scelte strategiche e programmatorie che si realizzano in quel sito. Volevo ancora ringraziare tutti voi che avete ascoltato queste mie critiche e ripeto, se dovessi leggere, se dovessi aver anche fatto i complimenti per ciò che avete fatto di positivo, davvero il mio intervento sarebbe stato lunghissimo, perché sono molti di più le parti, anche le cose che avete portato avanti con competenza, attenzione e qualità. E mi rendo conto che le tematiche sono di una complessità assoluta, tanto che io mi rifiuto di parlare di cifre proprio perché credo che siano davvero questioni davvero davvero specifiche e tecniche che non riusciremo nemmeno a raccontare, tanto di cappello a chi si è impegnato in questo bilancio, tanto di cappello a tutti voi che state governando, ecco. Vi ringrazio di tutto e semmai replicherò con qualche tipo di eccezione successivamente. Grazie.
Grazie Consigliere Dalla Brida, se altri dalla sala giunta. Ecco, dalla sala giunta vedo sempre la manina alzata, non so chi.
Ah sì, una breve replica anche in questo caso, se è possibile Presidente, così da non perdere il filo del discorso. Naturalmente il consigliere Dalla Brida correttamente, legittimamente, lo ha anche detto, insomma ha ribadito nel suo intervento, che è evidente che mentre prima c'era nell'intervento del consigliere Danilo De Vigile evidente un approccio su quel che riguarda insomma evidentemente l'approvvigionamento di risorse sul quale c'era anche una piena condivisione, ci sono poi delle tematiche che sono quelle che legittimamente ogni parte, la maggioranza da un lato, la minoranza dall'altro, naturalmente porta avanti. Ho sentito tanti temi da parte del consigliere Dalla Brida, adesso mi sono segnato qualche appunto rispetto al suo intervento, ma credo che faccia anche un po' parte della logica delle parti, perché altrimenti saremo tutti una grande maggioranza. Il fatto che evidentemente sediamo su due lati opposti del Consiglio significa che in alcune questioni, su molte questioni che riguardano la nostra borgata, la nostra comunità, evidentemente non la vediamo alla stessa maniera. Questa era una premessa per dire che naturalmente c'è anche la legittima e assoluta condivisione sul fatto che ognuno poi porta avanti la propria politica e mette in evidenza quelle che sono le criticità o le opportunità che vede rispetto alle tematiche in discussione. Parto dai parcheggi del centro storico, vado abbastanza veloce perché sono quasi tutti i temi che abbiamo già discusso in passato e anche all'interno di quest'aula. È evidente che per noi il parcheggio era la condizione sine qua non per ragionare in futuro anche su un eventuale chiusura o comunque su ragionare sulla pedonalizzazione o meno in futuro del centro storico. Facciamo fatica ad immaginare, quando parlate appunto di chiusura del centro storico che auspicate, ricordo insomma che nel vostro programma elettorale la chiusura era prevista entro un mese dalla vostra eventuale elezione, quindi entro la fine di ottobre, faccio fatica ad immaginare dove i cittadini, che magari qualcuno arriva ancora da fuori anche a Mezzo Lombardo, avrebbe potuto parcheggiare l'auto col centro storico chiuso. Ma siccome noi in realtà qualche dato lo abbiamo, faccio fatica anche ad immaginare come si sarebbero organizzati tutti i nostri commercianti, perché evidentemente una delle problematiche che abbiamo oggi sui parcheggi del centro storico è che in gran parte sono utilizzati per esempio dai commercianti titolari delle attività economiche, e questa evidentemente è una problematica sulla quale ragionare e uno dei motivi per cui è necessario mettere a disposizione altri spazi di parcheggio. Su via Garibaldi ne abbiamo parlato anche qui tante volte, anche nella scorsa legislatura. Secondo noi il lavoro è stato da un lato rispettoso della storia e della tradizione di quel luogo, dall'altro ha messo in sicurezza, in notevole sicurezza, quel percorso che oggi soprattutto su un lato ci ha permesso di ricavare un marciapiede a norma svarierato che permette a tutti di poter percorrere quella strada in sicurezza, ma sappiamo che su questo insomma abbiamo discusso tante volte, non vi è la stessa, non sono le stesse le vostre considerazioni. Mentre invece fatico un po' meno a comprendere tutto il ragionamento sul castagneto dei piani, perché lì quando mi parlate evidentemente di manomissione del territorio, di piano di valorizzazione mancato, di approccio naturalistico sulla questione, lì fatico a comprendere, o meglio fatico a capire se siete andati a vedere quello che è stato fatto, perché lì non c'è stato né l'assessore attuale né l'assessore passato alle foreste che ha deciso di tagliare qualche castagnetto, non c'è stato nessuno della giunta o del comune che ha deciso l'intervento che andava fatto, ci si è confrontati con degli agronomi specialisti, ci si è confrontati con la Fondazione MAC, ci si è confrontati col servizio forestale, ci si è confrontati soprattutto con, abbiamo fatto anche un progetto in collaborazione con una società che si occupa di valorizzazione naturale di questo tipo di patrimoni, ma soprattutto, citando gli agronomi che hanno collaborato con noi, abbiamo cercato qualcuno che si occupasse nello specifico del castagno e che lo avesse già fatto in territori magari limitrofi al nostro. E la soluzione che noi abbiamo messo in atto è quella che ha salvato i castagni a Mezzo Lombardo, perché la situazione nella quale versava, adesso io non so il termine che ha detto lei, ma il crescere selvaggio, insomma, mi pare che citava prima, no, della natura al castagneto, stava uccidendo tutti i castagni e in parte erano già morti, che sono quelli che sono stati tagliati, ma sono stati tagliati per permettere di provare a continuare a vivere agli altri e di valorizzare quindi uno che, se non siamo d'accordo su questo, è sicuramente uno dei patrimoni del nostro Trentino per quel che riguarda il castagno, insieme a adesso non viene il nome, vabbè, dell'altra località famosa in Trentino. Scusa?
Castione,
esatto, sì, e anche un'altra, dire la verità, ma vabbè. Però questo per dire che lì il lavoro fatto è stato in questa prima fase esattamente quello di valorizzazione naturale al 100%, senza nessun tipo di antropizzazione, senza nessun tipo di progetto secondario che adesso arriverà con la struttura, con la possibilità forse di vedere un maneggio, vedremo più avanti negli anni, con tutte le possibilità quindi di creare poi delle condizioni di contorno perché i cittadini e le famiglie possano usufruire di uno spazio che, ricordo, perché parliamo spesso, prima parlavate di via Garibaldi, spero che valga anche per il Castagneto, di storia e di tradizione, parliamo con, almeno io parlavo con i miei nonni e con i miei zii, che mi raccontavano che un tempo a Mezzo Lombardo, 50-60 anni fa, la prassi era recarsi al Castagneto la domenica per fare il picnic con la famiglia, per farsi la passeggiata, per prendere una boccata d'aria fresca, per magari stare un po' più al fresco l'estate. Questa è la condizione che volevamo provare a far tornare, perché vede, ci sono naturalmente progetti che hanno magari le stesse finalità di valorizzazione del territorio, ma poi nello specifico sono diversi, perché è evidente che non possiamo paragonare il Monte Paussior al Castagneto. Il Castagneto è più facilmente fruibile da tutti i cittadini, da tutte le famiglie, mentre il Paussior naturalmente riguarda anche lì la nostra storia, la nostra tradizione, il nostro monte, l'unico nostro monte, e quindi la volontà anche di andare in quella direzione, valorizzare quella parte del nostro territorio. Ma sul Castagneto, ripeto, quello che è stato fatto, quello che voi vedete oggi, ci ha permesso di salvare i castagni, ci ha permesso di permettere a Mezzo Lombardo e al Castagneto, che ha questo nome non a caso, di avere ancora i castagni, perché probabilmente tra qualche anno non avremo più potuto chiamarlo nemmeno in questo modo, secondo lo sviluppo sul quale si stava indirizzando. Sul noce ci sono delle considerazioni evidentemente anche per certi versi condivisibili, che però non dipendono, come ha detto bene anche lei, da noi, che sono quelle dei servizi provinciali, che evidentemente adottano la propria politica, sulla quale voi sapete bene, soprattutto sulla sicurezza idraulica, poco o nulla si può incidere. Riguardo alla piscina, noi siamo convinti che quest'opera sia ancora molto attuale nelle aspettative dei cittadini, in realtà sia ancora molto attuale e sia anche ormai un po' un qualcosa in cui i cittadini non credono più. Lo abbiamo detto tante volte, vorremmo provare a costruire un progetto che sia il più concreto possibile, proprio per questo motivo vorremmo fare un preliminare come Aldo Corona e sottoporlo alla provincia per capire esattamente se è una strada percorribile, oppure essere onesti e concreti con i cittadini e dire no, è una strada che non possiamo percorrere. Le cifre che noi abbiamo visto con uno studio di fattibilità informale, così che il Comune di Mezzo Corona ha commissionato per capire che direzione prendere, ci sembra che possano andare nella direzione di renderlo concreto. Francamente, ripeto, dopo ognuno ha i propri approcci, con il massimo rispetto evidentemente, però ho ascoltato con attenzione tutte le questioni evidentemente ecologico-naturali che ha portato nel proprio intervento, e poi immaginare di andare a costruire o a realizzare una vasca provvisoria in un campo sintetico a far cuocere le persone respirando anche quello che di sintetico c'è in quel campo, mi pare un po' in contrasto con quello che ho sentito rispetto a tutto il rispetto dell'ambiente, della natura e della possibilità di valorizzare questo tipo di temi, e non è sicuramente una situazione per noi percorribile, anche perché i costi per realizzare una cosa del genere sarebbero folli, immaginati da qua a un decennio, e mai che non sarebbero mai tra virgolette ammortizzati. Riguardo poi a tutta la questione complessa che riguarda naturalmente tutto il mondo agricolo, tutto il mondo delle passeggiate dei nostri cittadini, degli eroramenti, eccetera, ricordo solamente che il lavoro che era stato iniziato nella passata legislatura e l'attenzione dell'assessorato, che so che l'assessorato riserva a questa tematica, è veramente alta, proprio perché c'è una sensibilità che va anche fatta crescere, però attenzione, non a senso unico. La responsabilità e l'attenzione devono esserci da entrambe le parti, perché se da un lato lei diceva bene, a Mezzo Lombardo abbiamo uno spazio bellissimo dove poter fare le nostre passeggiate all'aria aperta, che sono le Rocce del Noce, dall'altra parte si vuole anche la responsabilità di riconoscere che lì siamo sul luogo di lavoro di qualcuno. Quindi quando passeggiamo per le Rocce del Noce come se qualcuno venisse a passeggiare nel suo ufficio, consigliere Dalla Brida per certi versi, no? Con il dovuto evidentemente rispetto dell'esempio che vado a fare. Quindi naturalmente voi capite bene che lì c'è qualcuno che lavora, e quindi noi diciamo ci vuole un'attenzione da parte di chi lavora di fare le cose come vanno fatte, rispettare le regole, i regolamenti, magari avere un occhio in più quando si fa una manovra, ma anche quando si irora, per controllare che non ci sia nessuno che stia passando. Dall'altra parte però ci vuole anche la stessa responsabilità da parte di chi si reca a fare la propria passeggiata, di verificare e di controllare quello che sta succedendo all'interno delle vigne, perché lì ci sono delle persone che lavorano. Dall'altra parte, proprio il fatto di voler riuscire ad abbassare le emissioni di inquinamento dei prodotti che vengono utilizzati, lei saprà meglio di me, da qualche anno ha per certi versi ridotto probabilmente l'impatto ambientale da un lato, oddio, tutto da vedere, vedremo gli effetti del rame dello zolfo tra 20 anni, tutto da vedere, ma dall'altra parte, utilizzando questo tipo di sistemi oggi per trattare i vigneti, sappiamo che se un tempo diciamo così, durante l'estate si procedeva con 5, 6, 7, 8 trattamenti, oggi questi trattamenti sono raddoppiati e in una stagione piovosa, magari come quella dell'anno scorso, addirittura triplicati, si è arrivati addirittura a 20-21 trattamenti. Quindi voi capite bene che con i trattamenti così frequenti è praticamente impossibile fare quello che diceva lei, cioè avere degli orari standard in cui questi trattamenti vengono effettuati, perché molto spesso dalla Fondazione MAC arriva l'avviso, guardate che bisogna immediatamente procedere con il trattamento, un'ora dopo partono tutti, quindi non è una cosa che si dice ah, sarà mercoledì, venerdì o sabato, può essere una volta ogni 3 giorni, come in 2 giorni, 2 trattamenti, l'abbiamo sperimentato proprio in questi ultimi anni questa differenza, è per questo che ci vuole, secondo noi, una grande sensibilità. Quindi la campagna di sensibilizzazione che noi abbiamo cominciato a fare con la cartellonistica, ma che faremo anche in futuro con degli incontri specifici, so che l'assessore su questo sta già lavorando, ma anche una campagna specifica proprio parlando con le persone, parlando con gli imprenditori agricoli, parlando con i nostri cittadini, perché questo, ripeto, è un tema, noi abbiamo una vocazione agricola importante a Mezzo Lombardo, no? E noi diciamo sempre non ci si può, quando fa comodo, dire ah che bella la vocazione agricola, e quando fa comodo, no, meglio i ciclisti dei turisti, insomma, no? Quindi noi abbiamo sempre detto, non ci siamo mai nascosti, di stare dalla parte degli imprenditori agricoli. Per questo, per esempio, lo dico, noi abbiamo fatto una scelta già nella passata amministrazione di non inserire più piste ciclopedonali all'interno delle cartografie della comunità di valle e quelle provinciali che passino sugli argini del Noce, perché crediamo che si penalizzi troppo chi in quei luoghi poi deve lavorare. Sappiamo che entro 100 metri deve andare a trattare dalle 6 del mattino, dalle 22 alle 6 del mattino, perché badate bene, se i temi che descriveva lei, ne approfitto perché questo è un tema che mi appassiona, consigliere, non dobbiamo discuterlo oggi, ma ci tenevo a dirlo, perché se un tempo discutevamo del fatto che qualcuno si beccava il trattamento mentre passava in bici o a piedi sull'argine, nell'arco di 2-3 anni abbiamo assistito ad una modifica radicale delle lamentele delle persone. Oggi le persone si lamentano dell'inquinamento acustico notturno, cioè del fatto che la stragrande maggioranza degli imprenditori agricoli che sono in un raggio di 100 metri dagli argini delle piste ciclopedonali devono fare i loro trattamenti secondo il PAN provinciale, che ricordo non è modificabile dai comuni, ma devono tutti applicarlo così com'è, non possono renderlo più flessibile, devono trattare dalle 22 alle 6 del mattino. E lascio dopo, se vorrà integrare l'assessore Telegatti, dire quante telefonate arrivano o quanti cittadini si lamentano dell'inquinamento acustico notturno che questo determina. Quindi, cercando di tutelare tutte queste parti, noi abbiamo preso la decisione già qualche anno fa di non inserire nuove piste ciclopedonali, che non significa, attenzione, lo sa probabilmente il consigliere Dalla Brida, che era consigliere di comunità, sa che per questo motivo nelle cartografie delle ciclopedonali è stata inserita un'apposita, diciamo così, dicitura di una linea arancione anziché una linea verde, che fa conoscere, diciamo così, agli avventori che lì c'è un percorso ciclabile o pedonale che si può percorrere, ma che non rientra nel percorso delle piste ciclopedonali e quindi non ha e non impone i vincoli che descrivevo prima sostanzialmente. Quindi c'è un livello d'attenzione altissimo rispetto a questo tema e non voglio neanche banalizzarlo, dirle se lei ha detto delle cose condivisibili per certi versi, dico solo che però bisognerà sempre di più far ragionare le parti e far capire a entrambi che è interesse di entrambi rispettarsi, così che tutti possiamo continuare, gli imprenditori agricoli, a fare il proprio lavoro e chi vuole passeggiare a farlo perché merita e nella nostra zona farlo naturalmente. È tutto qui. Mi avvio alla conclusione con il divertificio che naturalmente comprendo, dopodiché a tutti oggi piacerebbe, io so che l'assessore Merlo, l'assessore Kaiserman, tutti stanno scalpitando per cercare di organizzare qualche evento culturale, promozionale all'interno della nostra borgata. Oggi evidentemente è, non dico, non voglio dire impossibile, ma veramente difficile capire anche cosa succederà fra due settimane, perché non sappiamo per esempio se saranno aperti, chiusi, chi sarà aperto, chi sarà chiuso, non sappiamo nulla, quindi è difficile immaginare o programmare eventi come questi. Vi assicuro che noi siamo i primi che stiamo mordendo la partenza per cercare di iniziare al più presto a programmare eventi di questo tipo. Arrivo all'interramento della Trento Malé e l'abbiamo detto in maniera chiara come maggioranza la volta scorsa. Crediamo che il Recovery Fund possa costituire in questo momento l'unica speranza o possibilità di arrivare al finanziamento di quest'opera. Non è una cosa semplice. Oggi non siamo a conoscenza, nessun ente locale è a conoscenza della lista che lei citava prima, non so nemmeno se è al governo, se al governo in questo momento c'è una lista abbastanza vaga sui settori di intervento più che sulle opere da realizzare, quindi bisognerà capire nei prossimi mesi, scriveremo in provincia nelle prossime settimane nero su bianco e allegheremo anche la mozione approvata all'unanimità nel Consiglio Comunale, esattamente per richiedere di essere coinvolti sulla modalità di spesa dei recovery fund. Vedremo però se la provincia poi accoglierà questa nostra missiva. Volevo però, visto che continuate a citare il programma, così da sgombrare il campo a tutti, visto che citate il programma del Presidente Fugatti, a parte che è sufficiente vedere per come è stato composto e scritto il programma, ci sono delle questioni in neretto che sono quelle che hanno probabilmente una priorità più elevata e le altre minore, per vedere che il nostro interramento non è in neretto. Ma al di là di questo, vi ricito quello che mi ha detto il Presidente Fugatti in videoconferenza un mese e mezzo fa, cioè da sindaco ti autorizzo pure a dire che non finanzieremo la Trento Malé perché non abbiamo le risorse in questo momento disponibili e perché questo sarebbe un intervento che purtroppo a cascata sarebbe richiesto anche da altri comuni e in questo momento non abbiamo i soldi per finanziare neanche uno. Questa è la cosa che ci ha detto il Presidente, che ci ha autorizzato a dire. Dopodiché c'è la partita dei recovery fund che bisognerà giocarsi fino in fondo, perché invece per quel che riguarda le risorse provinciali per i prossimi 2-3 anni, con questa giunta provinciale, c'è stato detto che non c'è questo tipo di disponibilità. Sulla palestra e sulla scuola materna, se posso dirle che dal punto di vista architettonico posso magari anche condividere che la nostra palestra non sia insomma un esempio architettonico fantastico, dobbiamo però anche riconoscere l'architetto Dalla Brida che noi abbiamo fatto una riqualificazione energetica e una messa in sicurezza antisismica con circa 750.000 euro, di cui 500 pagate dalla provincia. Demolire e ricostruire una palestra, qualche preventivo di massima noi l'avevamo fatto, si spendevano sui 3 milioni e mezzo, 4. Quindi insomma lei capisce bene che nel momento in cui parliamo di calo di risorse, probabilmente che non ci sono risorse neanche per realizzare qualche scuola in Trentino eccetera, immaginare di trovare le risorse per la palestra di Mezzo Lombardo sarebbe stato veramente difficile. Bello, perché tutti ci sarebbe piaciuto demolire e ricostruirla, anche se credo che quando avremo completato l'intervento con il capote e la sostituzione dei serramenti e inserito magari qualche valore architettonico sul complesso che vi è attualmente, io credo che avremo una palestra che sarà veramente, anche sotto tutti i profili, veramente importante per le nostre associazioni. Non condividiamo invece e rigettiamo assolutamente invece le considerazioni sulla scuola materna, perché la nostra scuola materna, ci fregiamo di dire che da parte della Federazione Scuole Materne, da parte della provincia, da parte dei genitori, da parte di famiglie, da parte di chiunque abbia avuto la possibilità di frequentarla, è considerata la più bella e funzionale del Trentino. L'unica scuola materna costruita su un unico piano, con delle aule ampie, tutte con tutte le aule, con un'aula, diciamo così, di accesso alle aule poi vere e proprie di didattica, e tutte le aule dotate di uscita d'emergenza esterna e accessibili dall'esterno, senza dover entrare nella parte, diciamo così, della comune dei corridoi interni. Questo ci ha anche aiutato, dobbiamo dire, in questo momento di pandemia e di emergenza sanitaria, a riaprirla ancora l'anno scorso quando è stato luglio, ma soprattutto, ripeto, sia dal punto di vista architettonico che funzionale, è considerata una delle migliori strutture del Trentino. Noi siamo orgogliosi, devo dire la verità, dell'intervento che abbiamo fatto, eseguito. Tutti i dati per i prossimi 10 o 15 anni ci dicono che rimarremo tranquillamente all'interno della nona sezione, quindi quando si fa un ragionamento a medio e lungo termine, 10-15 anni, è evidente che per il momento che stiamo vivendo possiamo solo fregiarci di avere davvero una bella scuola materna. Sul presidio sanitario, e concludo, siamo assolutamente d'accordo. È vero, come dice lei, che la competenza è provinciale, della provincia e dell'azienda sanitaria, è altrettanto vero però, come dice lei, che tutti dobbiamo impegnarci per far sì che il nostro polo venga valorizzato, dobbiamo metterci del nostro, noi come maggioranza dobbiamo assumerci la responsabilità di stimolare, di cercare di portare la provincia verso una valorizzazione di quel centro sanitario. Possiamo dire che durante l'emergenza sanitaria abbiamo avuto finalmente la netta sensazione che ci sia da parte della provincia, da parte dell'azienda sanitaria, la volontà di mettere il nostro centro sanitario finalmente al pari di magari anche qualche ospedale o di qualche altro centro fuori dalla piana rotaliana, per in questo caso era combattere la pandemia, speriamo che domani sia qualcos'altro, ma finalmente abbiamo visto la volontà da parte di parte azienda sanitaria di valorizzare e di rendersi conto che quella struttura ha tanti spazi che possono essere utili per erogare servizi importanti ai cittadini. Questo, se non altro, è un auspicio importante da cui partire domani mattina, appena la fine della pandemia se lo permetterà. Grazie.
Grazie, signor Sindaco. C'è qualcun altro che prende la parola? Guardo. Sì. Carlotta Denari. Prego, consigliere Denari.
Prego. Sì, buonasera a tutti. Allora, io innanzitutto avrei una domanda specifica da rivolgere all'assessore Merlo per le politiche giovanili, perché abbiamo trovato un'incongruenza che non riusciamo a spiegarci tra quanto riportato nella nota integrativa al bilancio e il bilancio stesso. Cioè, a pagina 49 della nota integrativa, la previsione 2020 ammonta a 262.328 euro, con un aumento nel 2021 a 314.172. Mentre invece nel bilancio, a pagina 23, vi è una diminuzione, quindi una previsione di 1.196.292 euro per il 2020 e un decremento a 968.565 euro per il 2021. E quindi volevamo, insomma, avere dei chiarimenti su questo aspetto. In generale, comunque, per quanto riguarda le nostre considerazioni sul bilancio, ci sembrano insufficienti gli investimenti sui servizi, perché vanno bene gli investimenti sulle opere come palestra, eccetera. Bisogna però, a nostro parere, trovare un equilibrio tra le strutture e i servizi, appunto. I giovani, secondo noi, hanno bisogno di sostegno nello studio, persone che li consigliano, li indirizzino l'ambito di studio o di lavoro, e c'è sempre, secondo noi, un eccessivo sbilanciamento tra il finanziamento di opere e quello di servizi alla cittadinanza, che diano delle risposte al cittadino. un anziano che ha bisogno di informazioni, indicazioni, ad esempio in questo momento magari di difficoltà nell'uso delle tecnologie, una famiglia che necessita di un sostegno sociale maggiore, quindi ci deve essere un maggiore sostegno ai servizi alla persona. È come se avessimo investito tanto in hardware ma non in software per far girare i programmi, quindi compriamo dei bei computer ma poi non siamo in grado di sfruttarne le capacità. Viene ripetuto più volte che non ci sono risorse e invece di sfruttare il poco a disposizione lo spendiamo in strutture. Se invece spostassimo l'investimento dal bene fisico al servizio potremmo usufruire dei fondi anche europei, come hanno già citato i miei colleghi, che hanno un occhio attento anche a questo riguardo. Senza scordare che l'impatto sociale che avrebbe un investimento sui servizi sarebbe anche maggiore. Quindi, come abbiamo già evidenziato in precedenza, non è sufficiente inventarsi delle soluzioni, ma serve e sarebbe utile valutarne l'impatto, in questo caso quello sociale, per investire in modo vantaggioso. Quindi è soprattutto importante che vi sia una progettazione di fondo, un'idea precisa dell'obiettivo dell'investimento, della sua ricaduta e soprattutto dei risvolti futuri che comporterà. Quindi una visione prospettica per lasciare alle nuove generazioni un paese ricco e florido anche nei servizi. A questo proposito mi sono segnata alcuni esempi. Quindi, come riportato nel nostro programma, potremmo promuovere dei tirocini estivi in contesti pubblici e non nel nostro territorio, supportare i progetti di servizio civile con ampliamento degli ambiti di intervento, costruire delle opportunità occupazionali con il BIM, creare dei punti di ascolto delle esigenze dei giovani, ripristinando ad esempio la consulta o istituendo, io ho pensato, a degli incontri mensili per capire le esigenze dei ragazzi. Coinvolgere anche i più piccoli nella realtà organizzativa del paese, restaurare ad esempio quello che era il consiglio dei bambini, intensificare le attività intergenerazionali con laboratori formativi e attività ludiche, ma non solo, anche di integrazione attraverso eventi come la giornata dell'intercultura, introdurre dei fondi per l'università, proporre più attività in una visione futura della cosa, creare spazi per il co-working, eccetera. Ci sono anche dei comuni virtuosi in questo senso e città come Milano e Bologna, nonostante sia evidente che sono metropoli, quindi che abbiano più numeri a disposizione anche da gestire, forniscono alcuni servizi che potrebbero essere adatti anche alla nostra realtà. Milano, ad esempio, per risollevare quartieri difficili come quello di Quarto Giaro, ha un'attenzione particolare per le politiche giovanili con progetti specifici come ad esempio i laboratori web radio, di musica e tecnologici. E ha inoltre istituito un progetto che secondo me è molto interessante, che è il MigWork, che supporta i giovani tra i 16 e i 34 anni per la ricerca di lavoro o che sono indecisi sui percorsi di studi da intraprendere. Quindi fornisce dei corsi di formazione in diversi ambiti. Inoltre fornisce anche propone dei percorsi di job shadowing, cioè in cosa consiste? Lo studente osserva un lavoratore all'interno del suo contesto operativo e quindi capisce meglio, si fa un'idea di quello che potrebbe interessargli in futuro. Dei percorsi di gruppo dedicati alla singola persona per l'acquisizione e il rafforzamento di competenze trasversali e anche un sostegno all'autoimprenditorialità. Fornisce inoltre sportelli di orientamento scolastico o al lavoro. L'altra città, che invece è Bologna, ad esempio fornisce un'offerta varia di soggiorni estivi per i giovani tra gli 11 e i 17 anni. Propone concorsi letterari e artistici, percorsi professionali di formazione gratuita, offre contributi per gli affitti, crea rubriche su vari temi. Sostanzialmente quindi sono tanti e diversi i servizi che Mezzo Lombardo potrebbe proporre. Ma l'investimento intelligente è quello che guarda al futuro e non è un discorso che va confinato alle politiche giovanili, ma è molto più ampio, potrebbe essere esteso ad esempio anche alle politiche family e quindi ai diritti sociali, alle politiche sociali e famiglia e anche alle politiche per l'anziano. Quindi secondo noi non è sufficiente adoperarsi per integrare la realtà comunale per raggiungere ad esempio il marchio family, ma bisogna valutare quali servizi si offrano davvero alle famiglie di Mezzo Lombardo. Per quanto riguarda la famiglia, ad esempio, abbiamo una convenzione per il nido che riserva solo 2 posti per i cittadini di Mezzo Lombardo. E a questo proposito vorrei chiedere a Casa Grande di spiegarmi meglio le funzioni del tavolo infanzia. E magari sarebbe interessante anche capire quali sono gli aiuti scolastici che forniamo, quali progetti di integrazione e di coesione sociale. Quali servizi abbiamo a disposizione per le persone anziane, ad esempio. A Mezzo Lombardo sappiamo che manca un servizio pubblico di circolo diurno e i nostri anziani sono costretti a spostarsi a Spolmaggiore per usufruire di questo servizio. Per le persone con disabilità abbiamo un paese che ancora non si è dotato di un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, come diceva Danilo, nonostante sia un obbligo di legge già dal 1992. Ma sarebbe anche interessante fornire dei servizi assistenziali di supporto al disagio psicologico che, come ribadiva anche il sindaco, consegue dal distanziamento sociale a cui adesso siamo costretti. E inoltre per le politiche familiari e quindi per quanto riguarda i diritti sociali, politiche sociali e famiglia, in bilancio a pagina 23 sì, si prevede di destinare solo, solo 26.000 euro. Quindi sostanzialmente sottolineiamo la necessità di un'amministrazione che guardi al futuro con attenzione al tipo di paese che lasceremo soprattutto ai giovani. Ed è una realtà oggettiva perché nel 2022 avremo un fondo pluriennale vincolato che è quasi nullo perché sostanzialmente passiamo da 3 milioni a 168 mila euro, con quindi una disponibilità economica pari a quella, come diceva De Vigili, equivalente a quella del 2017, quindi a 10 milioni. Quindi invece di investire in opere che richiedono manutenzione e incentivi investimenti, forniamo dei servizi e investiamo sul futuro degli abitanti.
Grazie consigliere Lunari. Altri che devo prendere la parola? Allora, Marco, prego, consigliere Weber, grazie.
Se c'è qualcuno che vuole rispondere, io aspetto, altrimenti io vado con l'altro argomento che è l'ultimo, ovviamente, che noi mettiamo sul piatto.
Non so, vedo che si è prenotato anche il vice sindaco, consigliere
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Innanzitutto, ma allora velocemente. Scusate. Posso?
Prego, prego, non avevo visto la manina stata, grazie.
No, siccome facciamo un po' di fatica, almeno qua in questo ufficio, a riuscire a capire ad esempio a quali pagine, a quali voci di capitolo faceva riferimento il consigliere Zenari, e intanto magari chiedo se può specificarci meglio il discorso dove diceva che nel bilancio c'era una quota in aumento e nel DUP la stessa quota in calo, se non ho capito male.
Sì, è una cosa che non mi è chiara, cioè nel bilancio a pagina 13
provo a vedere.
Ma risulta 22, sopra c'è scritto pagina 13, quindi pagina 22 ufficialmente credo. C'è un totale missione di la 6. Politiche giovanili, sport e tempo libero con una previsione di competenza di 1.196.000 euro. Nel bilancio.
Ok, nel bilancio la trovi a quell'importo e invece trovi la differenza dove?
Nella nota integrativa a pagina 49, cioè politiche giovanili, sport e tempo libero, previsione di 262.328.
Ma allora adesso magari mi prendo due secondi per andare a rivedermele bene sui vari capitoli.
Sì, è la differenza tra 2020 e 2021. In una mi sembra di capire un aumento e nell'altra la diminuzione.
Ok, allora questa me la guardo un attimo, adesso poi rispondo dopo. Era giusto per fare un'implementazione invece su, e magari chiedo aiuto anche all'assessore Martinazzi, che magari può essermi d'aiuto su questa voce. Invece era giusto per fare un'implementazione su molti discorsi su quale posso essere d'accordo, su molte attività e molte competenze, che però vorrei far notare e ricordare che non sempre sono solo competenza del comune, ma spesso e volentieri, soprattutto in questo ambito che riguarda poi principalmente il sociale, sono voci su cui noi facciamo spesso affidamento sia in comunità di valle che in provincia, nei vari uffici dedicati, e quindi probabilmente spesse cose non dipendono da noi. Su quella voce lì adesso vado a vedermi, non so se volevi...
Sì, beh, io allora ne approfitto, visto che era stata fatta una domanda...
se registra chi parla.
Domanda specifica sul tavolo infanzia. Allora, e quindi colgo anche l'occasione per spiegarvi l'iniziativa. Allora, il tavolo infanzia è nato fondamentalmente con tre motivazioni. Il primo motivo è che, appunto, come avrete visto, cioè, l'obiettivo sicuramente in questa fase storica molto delicata dell'attenzione andrà data sicuramente a dare un supporto alle famiglie. Ci sembrava utile istituire un tavolo con gli enti del territorio che si occupano di servizi per l'infanzia, proprio per intercettare quelle famiglie giovani che vivono sul territorio di Mezzo Lombardo, che hanno figli piccoli e che solitamente avviano una cittadinanza attiva e quindi con la possibilità di cogliere i loro bisogni quando i bambini frequentano le scuole elementari. Quindi il primo motivo era cercare di agganciare queste famiglie più giovani proprio per comprendere al meglio i loro bisogni e per introdurre nei prossimi anni delle politiche familiari anche più mirate di sostegno per questi giovani nuclei familiari. Il secondo motivo per cui abbiamo pensato di istituire questo tavolo infanzia è che, come ha accennato, il sistema di servizi per la fascia 03 sul comune di Mezzo Lombardo è offerto dalla comunità di valle, che ha un asilo sovracomunale che attualmente da convenzione offre due posti per le famiglie di Mezzo Lombardo, dal nido familiare Tagesmutter che accoglie di media 6-7 bambini e da quattro nidi privati, nidi di infanzia privati, che però ci sottolineo che sono nidi di infanzia convenzionati con i buoni di servizio. Questo significa che nello svolgimento della loro attività devono necessariamente rispettare degli standard quali quantitativi, che quindi vanno a garanzia della qualità del servizio e che offrono, appunto, attraverso l'erogazione dei buoni delle tariffe agevolate sicuramente per le famiglie. Quindi il sistema di servizi è molto eterogeneo e proprio per questo, in questo momento storico anche così complesso, dove riteniamo che sia indispensabile fare rete, abbiamo pensato di istituire questo tavolo proprio per mettere a confronto e creare anche un rapporto costruttivo tra il comune e questi enti, rapporto che appunto fino ad ora non è mai stato, come dire, pensato, proprio perché questi sono enti che per natura hanno una loro autonomia, però ci sembrava importante appunto iniziare a costruire questa rete. Con il Covid c'è stata la prima possibilità di entrare in contatto con queste strutture e adesso anche, come dire, coinvolgendole, parlando con loro, sembrava utile appunto innescare una collaborazione. Il terzo motivo che ci ha portato alla creazione di questo tavolo è che, magari la consigliera Zenari lo sa, nel 2017 è uscito il decreto 65 a livello nazionale che parla di sistema integrato per i servizi 06, il che significa che la linea nazionale è quella di prevedere un sistema socioeducativo coerente tra la fascia di età 03, che appunto generalmente viene affidata ai nidi di infanzia, e il 36, che invece è il servizio offerto dalle scuole materne. Come sapete, l'istruzione non è né una competenza comunale né nazionale, ma una competenza provinciale, e quindi proprio in quest'ottica in provincia è stato recentemente istituito un tavolo di lavoro a cui io, tra l'altro, l'onore di partecipare come rappresentante del Consiglio delle Autonomie Locali, proprio per cercare di capire come applicare a livello trentino questa legge nazionale. Per far questo, quindi, ci sembrava utile, anche in un'ottica di sperimentazione e di rappresentare un territorio come quello di Mezzo Lombardo, che non è unico nel, nel panorama trentino, ma è sicuramente rappresentativo di questa molteplicità di servizi, ci sembrava utile istituire un tavolo proprio per cercare di capire direttamente con chi si occupa di questi servizi come immaginare a livello trentino appunto questo sistema integrato. Quindi l'obiettivo di questo tavolo sarà anche, e qui come dire, faccio notare anche l'ottica appunto di sviluppo di servizi e non un'ottica basata solo sulle opere pubbliche come si accennava, ma c'è proprio l'interesse di andare a costruire quello che sarà appunto il sistema integrato futuro. Quindi questo è quanto. Sulle politiche per la famiglia, anche su questo faccio notare che è vero che il Comune ha il marchio Family, è vero che ogni anno entro il 31 marzo il Comune è tenuto a fare un'attività di programmazione su tutti i servizi rivolti alle famiglie con la stesura del piano degli interventi delle politiche familiari, che è un documento, e qui vi invito a fare un confronto rispetto a quello che fanno altri comuni intorno a noi, che è molto corposo per il Comune di Mezzo Lombardo, contiene moltissime attività, tra cui alcune anche molto simili a quelle citate dalla consigliera, e che appunto trovate sicuramente il documento del 2020 e domani in giunta andremo in approvazione col documento programmatico del 2021. Quindi ovviamente questo piano si rinnova annualmente, quindi se ci sono delle proposte concrete da inserire per l'anno prossimo, io ovviamente sono ben felice di poterle accogliere, però ecco, vi invito a averne una visione in modo da avere una visione chiara e tangibile di tutte le politiche che in realtà vengono messe in atto nel Comune di Mezzo Lombardo.
Grazie, consigliere Casagranda. Sì, invito i consiglieri quando di non scambiare così le opinioni, di alzare quantomeno la mano o premere, alzare la manina, in modo che io possa anche vedere e concederla, almeno per una frase così corretta della seduta. Vedo che adesso anche la consigliere Zenani ha richiesto la parola. Prego.
Sì, no, apprezzo la risposta anche molto esaustiva. L'unica cosa riguardo sempre il tavolo infanzia, da quando ho sentito, quindi è senza portafoglio. Quindi lo scopo è quello di avvicinare le famiglie per comprenderne le esigenze e possibilmente soddisfarle. La domanda è: se non sono stati accantonati dei finanziamenti volti in questo senso, allora al di là di una consulenza, che cosa si intende fare? Cioè, magari c'è in un'altra voce un accantonamento per cui magari se si riscontra l'esigenza di un gruppo di famiglie magari si può istituire, fare qualche tipo di servizio, non lo so.
Bene. Grazie consigliere Zenari. Se sto guardando, cioè, chi chiede la parola è il vice sindaco Dal Polo,
sempre Casagrande.
Ah, sempre Casagrande, scusa perché io monitor, vedo anche un po'. Prego.
Scusate, giusto per una replica veloce. Allora, il tavolo infanzia verrà istituito sicuramente quando anche l'emergenza sanitaria ci consentirà di fare almeno i primi incontri in presenza, nel senso che, essendo un organismo nuovo, è fondamentale, a mio avviso, avere la possibilità di relazionarsi di persona, e quindi ci sembrava assolutamente prematuro inserire in questo bilancio una voce, proprio perché saranno delle attività che andranno costruite e su cui molto probabilmente appunto 2021 avremo l'opportunità di fare una programmazione, comprendere meglio i bisogni per poi appunto avviarsi o come dire, io non credo che necessariamente questo tavolo implichi delle risorse finanziarie, se lo richiederà sicuramente avremo modo eventualmente di programmarle per il 2022.
Okay. Grazie consigliere Casagrande. Altri che devono prendere la parola? Vedo consigliere Weber, prego.
come ho detto prima, se c'era qualcuno che voleva rispondere a qualcosa che aspettava, altrimenti io vado avanti con l'ultimo punto.
Avevo la manina alzata, Presidente, anch'io per integrare anche l'assessore Martinati per rispondere al consigliere Zenari in merito a quella delucidazione di cui aveva bisogno. Io faccio un breve intervento che però secondo me è importante e sul quale tutti dobbiamo, del quale tutti dobbiamo tener conto anche per l'immediato futuro, e ringrazio anche il consigliere Casagrande perché credo che abbia dato una specifica importante su tutta la materia riguardante l'infanzia, che come spiegava bene il consigliere la materia dell'infanzia è una competenza provinciale e quindi anche tutto quel che riguarda il trasferimento di risorse non avviene nei confronti dei comuni. Quindi noi, grazie alle iniziative degli assessorati, come in questo caso, cerchiamo di mettere in relazione, cerchiamo di avere dei progetti, cerchiamo di avviare delle iniziative, sapendo evidentemente che la competenza è provinciale e che non abbiamo risorse da destinare per questo tipo di situazione. Mi viene da dire che tra il resto abbiamo un tema che ci sta molto a cuore, insomma, ne abbiamo parlato tante volte. Lei citava prima nel suo intervento, consigliere Zenari, il tema degli anziani e il tema delle famiglie, delle difficoltà degli anziani, per esempio, con il digitale, eccetera. Faccio notare che anche in questo campo, pur non avendo nessuna competenza, perché i trasferimenti oggi avvengono dalla provincia alla comunità di valle, tutte le risorse sociali vengono trasferite da qualche anno ormai dalla giunta provinciale alla comunità di valle, che poi si occupa del sociale su tutto il territorio della comunità di valle. Pur quindi non avendo una competenza diretta, grazie al nostro servizio sociale interno del comune, all'attenzione dell'assessorato e anche ad una miriade di volontari che non finiremo mai di ringraziare, negli ultimi anni siamo riusciti a mettere in piedi il progetto di rete, che grazie appunto al coordinamento del servizio sociale, assessorato e privati cittadini che si mettono a disposizione. C'è qualcuno che ha il microfono acceso? Segretario, credo, si mettono a disposizione dei cittadini, esattamente per esempio come in questo caso abbiamo istituito questo servizio, se l'avete visto l'abbiamo anche pubblicizzato, anche sulla stampa e anche sui nostri siti, di aiuto alla prenotazione del vaccino, per esempio, per rimanere su un tema attuale degli anziani, proprio perché sappiamo le difficoltà che lei bene descriveva prima, consigliere. Dall'altra parte c'è poi il tema delle famiglie, dove attraverso il nostro servizio sociale e il tavolo della solidarietà e l'assessorato siamo riusciti a costruire uno strumento che è un qualcosa che si viene guardato da tutto il Trentino e occupando zero risorse del bilancio comunale, perché non lo vede passare nel bilancio comunale se non attraverso un piccolo sostegno che diamo annualmente e che l'anno scorso abbiamo dato in maniera straordinaria vista la pandemia, ma non vede passare evidentemente una politica precisa sul DUP o sul bilancio, ma è una questione evidentemente importantissima nel sostegno in questo momento particolare ancora di più alle famiglie in difficoltà e a tutto il nostro tessuto sociale, psicosociale, con le difficoltà che ci sono in questo momento. Quindi, voglio dire, ci sono poi delle letture che vanno fatte anche non meramente guardando i dati, perché ripeto, è difficile, lei trova 27.000 euro, mi pare, diceva, saranno anche pochi probabilmente, ma sono quelli della Tagesmutter, credo, tra il resto, mi pare di aver visto, ma non riguardano la politica che compete al comune. Il comune, attraverso quello che descrivevamo in qualche maniera prima, quindi l'ingegno, se vogliamo anche per certi versi, in questo caso una politica non solo finanziaria creativa, ma anche politica sociale creativa in questo momento, in questi anni, si è riusciti a costruire questo sistema di sostegno attraverso il progetto di rete, attraverso il tavolo della solidarietà, che va nella direzione giusta, secondo noi, rispettando i livelli di competenza istituzionale, ma soprattutto a costo quasi zero. Quindi su questo direi che ci vuole la massima attenzione, come sulla sua prima considerazione, consigliere, perché quando lei dice, e per certi versi è condivisibile, cioè non sono mica qua a farle una critica, dico solo però che quando dice ci sono per certi versi troppi investimenti, invece bisognerebbe qualche investimento in meno ed implementare i servizi, no? Piuttosto. E possiamo discuterne naturalmente, possiamo discutere che i servizi che ci sono nel Lombardo non siano sufficienti o che siano migliorabili, siamo d'accordo, ma dall'altra parte però facciamo notare che ci sono delle regole di bilancio che non ti permettono di utilizzare delle risorse in parte straordinarie per finanziare la parte corrente, quindi i servizi molto spesso, non sempre, non tutti, hanno bisogno di finanziamenti di parte corrente e quindi non possono essere utilizzate gran parte delle risorse in conto capitale. Quindi voglio dire, in mezzo a tutto questo non è così, non voglio dire banale, non è, ma non è così semplice dire meno investimenti più servizi, insomma bisogna poi trovare le ricette per concretizzarlo nella realtà. Mi fermo qui, passo la parola all'assessore Martinati, presidente, che vuole dare la risposta al consigliere Zenari.
Grazie, sì.
Brevemente, non ho capito. Allora, la questione era che a pagina 49, giusto, per le politiche giovanili, sport e tempo libero, non corrisponde a pagina 22? Sì, esatto. Ma perché, allora, sì? Allora, il discorso è questo, che a pagina 49 della nota integrativa trova le spese correnti delle politiche giovanili, sport e tempo libero, che vanno sommate a quelle di pagina 53. Quindi diciamo che il confronto è 1.196.000 contro 968.000. Cioè non c'è una differenza, è soltanto che il prospetto che diceva lei è riferito alle spese correnti. Poi a pagina 53 trova quella in conto capitale, la somma dà perfettamente 1.196.000, che chiaramente nel 2020 è più alto perché saranno delle spese in conto capitale. Grazie.
Grazie.
Grazie assessore del chiarimento. Altri che devono prendere la parola? La manina?
Allora abbiamo un peso con noi. Computer da prima, cosa sì. No?
Weber, ce l'hai alzata da prima la mano?
Adesso no.
Sì, ce l'avevo alzata da prima. Non so se Danilo D'Arbino vuole intervenire per portare oppure no.
Lei, consigliere. Weber, prego.
Sì.
Non ho capito se mi è stata concessa la parola o è stata concessa a Weber. Non ho avuto l'audio, perdonate.
Allora, siccome Danilo Dalla Brida voleva integrare il discorso da Carlotta.
Prego, allora. Prego, consigliere Dalla Brida.
Grazie. Volevo precisare due questioni di carattere generale legate al discorso del sindaco, che non vogliono essere precisazioni puntigliose, ma chiaramente precisazioni sul mio discorso che magari non è stato compreso fino in fondo. Prima di tutto, quando io parlavo di un'esigenza da parte dei giovani di uno spazio dove tra virgolette divertirsi, quale una piscina che fosse magari una gonfiabile o in ogni caso una struttura provvisoria temporanea, mi riferivo proprio al sito del Noce come luogo per posizionarla e non certo sul campo sportivo come è stato invece effettuato in Mezzocorona. Dopodiché mi rendo conto che questa è una scelta in ogni caso che non ha nulla a che vedere con una struttura compiuta come una struttura sportiva. Ancora, riferito al discorso delle irrorazioni, delle ecologie e quanto altro, sappiamo benissimo perché la società è un organo estremamente complesso e le diverse componenti devono dialogare e integrarsi. Convengo sulla necessità di avere un'attenzione reciproca e questo toccare questi argomenti non vuole essere una guerra in mulini a vento, vuole essere semplicemente sottolineare che c'è un modo di pensare che è diverso e che vuole avere la dignità di essere considerato, né più né meno. Dopodiché è chiaro che la produzione vitivinicola risulta essere prioritaria, ma credo che il ruolo di un assessore inteso come tale in questo contesto debba prendere in attenzione tutte queste specificità. Ancora, per quanto riguarda la scuola materna abbiamo due visioni diverse, sicuramente mi fa piacere che ci sia una grossa considerazione rispetto all'edificio, ma la scienza pedagogica ha fatto qualche passo in più rispetto agli anni 60 e la fisicità ambientale in luoghi come questo è considerata componente imprescindibile di tale scienza, e dell'evoluzione di crescita dei bambini, ecco. Ultima questione, proprio legata al discorso della competenza relativa agli anziani e in generale all'attività sociale. La comunità di Valle, per quanto ne so, è estremamente sensibile ai discorsi dei comuni rispetto ai progetti che si possono attivare sul territorio. Quindi la giunta di Mezzo Lombardo potrebbe benissimo, per quanto ne so io e per quanto ho avuto esperienza in comunità, proporre un progetto che abbia a che fare con gli anziani e che in qualche modo magari vada a toccare la struttura, per esempio, che il comune stesso ha dato in concessione alla comunità di Valle per e presso l'ospedale, la famosa pagoda che si stanno ristrutturando, e utilizzare una parte proprio per fare un centro per anziani. A suo tempo, quando io ero in comunità nella legislazione precedente, qualsiasi osservazione e considerazione fatta da qualsiasi comune era tenuta in massima rilevanza ed erano considerate prioritarie rispetto alle scelte che si stava facendo in comunità. Quindi io credo che se avessimo delle buone idee, ecco, la comunità sarebbe la prima a muoversi in questo senso, a maggior ragione adesso che è fatta di fatto da un nucleo molto ristretto di sindaci. Perciò il discorso della socialità e delle competenze specifiche della comunità sono da considerare fondamentalmente dei temi assolutamente disponibili. Grazie, arrivederci.
Grazie consigliere Brida, vedo che ha richiesto ancora la parola al consigliere Zenari, prego.
No, scusate, era da prima.
Perfetto, qua gestire così i contatti un po' dura. Scusa, consigliere Weber, prego.
Sì, allora, premetto che a questo punto vorrei capire se anche per quello che riguarda l'argomento che andrò a trattare io, la risposta sarà che è di competenza della comunità di Valle, ma vedremo la risposta. Quello che voglio sottolineare io è questo. Partendo dal discorso che un'ora e mezza fa il sindaco aveva fatto parlando di difficoltà psicosociali, del fatto che va tenuta massima attenzione verso gli aspetti problematici portati dal Covid, quando il sindaco ha anche detto alla cittadinanza, e io lo sottolineo un'altra volta, che non devono avere timore a rivolgersi ai servizi sociali per eventuali necessità, io ho in mano il DUP alla missione numero 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Allora io non voglio, è ora tarda, non voglio neanche dilungarmi più di tanto, quindi vado abbastanza diretto, perché cioè guardando i numeri, e ripeto, la risposta potrebbe essere che è la comunità di Valle che deve gestire questa cosa qui e quindi la chiudiamo. Io vedo che non c'è una particolare attenzione sul fatto che molto probabilmente ci saranno degli aumenti di necessità per famiglie in difficoltà, per situazioni di disagio, perché i numeri dicono che nel 2021, nel 2022 e nel 2023 sostanzialmente le cifre sono uguali. E quindi tolto appunto che la risposta potrebbe essere a questo punto che non ci sono le cifre che verranno spese perché bisogna rivolgersi alla comunità di Valle e che i soldi arriveranno alla comunità di Valle, la mia domanda resta questa. C'è questo interesse particolare verso il fatto che il Covid porterà sicuramente, purtroppo, un aumento di problematiche anche economiche, oltre che sociali, perché ci sono dei disagi che andranno affrontati. E questa attenzione dal punto di vista economico, come verrà affrontata? e mi aggancio a questo punto a parlare di una cosa di cui è stato parlato da un'altra parte. Io sono l'ultimo, quindi è facile che io possa parlare di argomenti dei quali si è parlato, che è il famoso fondo di garanzia. Ributto questo argomento per dire che quando noi abbiamo fatto questa proposta, l'abbiamo fatta proprio in quest'ottica qui, tenendo presente che ci sarà necessità di aiutare, per esempio, le imprese in difficoltà. Il fondo di garanzia, faccio in breve, era sostanzialmente a costo zero per il comune, perché si trattava di che il comune mettesse a disposizione faceva da garante, quindi non è che doveva buttare fuori dei soldi, doveva solamente fare garante per permettere a società in difficoltà, aziende in difficoltà, ad avere un accesso più facile agli aiuti da parte delle banche. Questo per dire che noi ragioniamo sempre tenendo presente, e le nostre proposte tengono conto di questo, di tutto questo, quindi noi cerchiamo di essere propositivi e cerchiamo di mettervi sul piatto delle proposte che avete quasi sempre rifiutato, salvo alcuni casi che noi apprezziamo che avete accolto. Anche tutto quello che è stato detto stasera va in quest'ottica, cioè noi, come ha detto giustamente Danilo Dalla Brida, potremmo fargli i complimenti per quello di buono che avete fatto, ma non è il nostro compito. Il nostro compito è quello di farvi le pulci, è quello di presentare qualcosa che noi riteniamo sia migliorabile, facendo delle proposte concrete, partendo da analisi appunto concrete che sono state fatte, e un lavoro che noi abbiamo fatto per presentarci preparati al Consiglio Comunale. Rispondetemi per favore per quello che riguarda la domanda che ho fatto, così so se il bilancio è così, perché non è di competenza del comune, ma è di competenza della comunità di Valle, e basta. Ah, un'altra cosa, cambio totalmente argomento. Abbiamo parlato di tanti temi, io vorrei ributtare lì un'altra volta via Roma. Il senso unico che era stato messo poi è stato tolto e che secondo me dovreste riprendere in considerazione, perché è veramente pericolosa quella via, un giorno o l'altro succederà, spero mai, ma potrebbe succedere qualcosa. Grazie.
Presidente, posso replicare?
Io fuori qualcosa.
Che fa? Il sindaco. Non avevo. Avanti, prego.
Grazie, brevissimamente. Allora, sì, la risposta si avvicina, diciamo così, a quella che avevamo dato al consigliere Zenari, nel senso che la competenza sul sociale, ribadiamo, è evidentemente della comunità di Valle, quindi le risorse da lì arrivano, e come ben diceva prima il consigliere Dalla Brida, poi la comunità di Valle naturalmente le smista sul territorio, partecipa ai progetti con i comuni sul territorio, cerca di intercettare soprattutto tutte le fragilità che sul territorio, soprattutto in questo momento, stanno emergendo. Non significa però che se non ci sono delle risorse ad hoc non ci sia l'attenzione che io descrivevo prima nel mio intervento iniziale, perché voi sapete bene, o altrimenti capirete bene, che il nostro servizio sociale è una sentinella importante del nostro territorio. Molto spesso i cittadini si rivolgono al nostro servizio sociale per capire dove essere dirottati. Vi faccio alcuni esempi. Beh, innanzitutto vi faccio un esempio che sarà un problema dei prossimi mesi. Sempre più cittadini oggi arrivano a chiedere un'abitazione. Non riescono ad accedere alle graduatorie ITEA, e qui potremo aprire un argomento sul quale probabilmente non saremo molto d'accordo sulle considerazioni, ma ripeto, vengono a chiedere un alloggio comunale. Noi, voi sapete, come comune abbiamo la fortuna di aver costruito negli anni un patrimonio che conta oggi una quarantina di alloggi, che sono tutti occupati. Abbiamo fatto un lavoro, devo ringraziare anche l'assessore Martinati e il servizio di attività sociali del comune, perché negli ultimi mesi dell'anno hanno fatto i salti mortali per incastrare tutta una serie di situazioni e riuscire a garantire un'abitazione ad alcuni casi che erano davvero urgenti e che altrimenti avrebbero visto qualcuno finire su una strada. Quindi questo a costo zero, evidentemente, se non quello dei dipendenti del servizio attività sociali e della manutenzione degli appartamenti, quindi non troviamo nulla a bilancio, ma un servizio che per esempio vede questa crescita di domande di alloggio comunale e la crescita anche delle graduatorie che questi alloggi li aspettano. Di qui per esempio un intervento collegato all'emergenza che stavamo descrivendo, ma non solo all'emergenza ma anche al futuro, quello di immaginare la ristrutturazione del primo piano delle Poste per dotarsi di nuovi appartamenti da mettere a disposizione dei cittadini. Faccio un altro esempio, cerchiamo di intercettare i bisogni delle persone, per esempio ci siamo fatti da tramite con la comunità di Valle per aiutare tanti cittadini che abbiamo chiamato noi perché sapevamo che erano nelle nostre graduatorie di alloggio comunale, ma sapevamo avere un ICER per il cui potevano accedere a quella graduatoria che la comunità di Valle sta stilando in queste settimane per beneficiare degli alloggi a canone moderato dietro il Lidl, per esempio, dietro l'oratorio, quell'edificio, per esempio. Quindi il nostro servizio di attività sociali con l'assessorato non è che ha atteso, ha contattato, ha fatto un'analisi, una verifica per vedere chi tra le nostre graduatorie avrebbe potuto avere i requisiti per accedere a quella graduatoria e ha telefonato a tutti i cittadini e li ha chiamati in comune per aiutarli a compilare la domanda. Ci sono poi tutta una serie di attività con cui siamo in stretto collegamento con la comunità di Valle, perché purtroppo in questo periodo, dobbiamo dirlo, sottovoce magari, ma stanno crescendo gli episodi di violenza domestica, di violenza minorile. E pertanto su questo ci vuole una rete sempre più forte, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, che ringrazio, per cercare di intercettare questo tipo di bisogni. Siamo in collegamento quasi quotidiano, purtroppo ormai, ma lo dico non purtroppo perché lo siamo volentieri, ma perché aumentano i casi, con il centro di salute mentale, e quindi per mettere in contatto delle persone con il centro di salute mentale, per provare a fare far loro un percorso sul quale proviamo a metterci anche più del dovuto, anche la faccia, oltre che l'assessorato molte volte, per cercare di aiutarli. Quindi ci sono tutta una serie di servizi che voi non vedete transitare con un'erogazione di risorse, perché molto spesso, ripeto, nel sociale non sono una competenza nostra, ma c'è un livello di attenzione rispetto al bisogno di alloggi, rispetto alla violenza domestica, rispetto alla violenza minorile, rispetto al disagio minorile, rispetto alla mancanza di occupazione, rispetto anche all'occupazione, per esempio, non è una competenza provinciale, ma per esempio prima mi sembra che era il consigliere Denari che citava il BIM, anche quest'anno, proprio venerdì, si è comunicato al nostro delegato BIM che è stato ripristinato il contributo per l'occupazione, il cosiddetto progetto SOVA, che ci permetterà anche quest'estate di dare lavoro a 3-4 persone che sono iscritte nelle liste d'attesa all'Agenzia del Lavoro e che potranno lavorare per 4-5-6 mesi, adesso vedremo come sarà il bando quest'anno, a servizio del Comune per implementare per esempio l'aiuto ai nostri operai piuttosto che all'azione 19. Quindi c'è tutto un sistema che lei comprenderà, quindi consigliere Weber, che è vero, probabilmente non c'è un'erogazione di risorse precisa, 10.000 euro eccetera eccetera, ma c'è tutto un sistema, un meccanismo, una logistica, un'organizzazione che si mette in moto e che cerca di provare a sopperire a questo tipo di bisogni. Oltre a questo c'è poi, prima parlavo del tavolo della solidarietà, voi sapete l'anno scorso abbiamo erogato 30.000 euro al tavolo proprio per questa emergenza che immaginavamo sarebbe cresciuta. I dati del tavolo oggi ci dicono che 16.000 euro di quei 30 sono già stati utilizzati, sono stati erogati, vengono erogati quotidianamente pacchi a circa 25 famiglie dell'abitato e vanno a raggiungere quindi una settantina di persone della nostra comunità. È un bisogno crescente anche questo. Il tavolo, oltre a questo tipo di bisogni, però aiuta le famiglie non solo con il pacco, ma anche magari con il pagamento della bolletta, con il pagamento di un canone d'affitto, con il pagamento di una retta scolastica. Quindi c'è tutto un aiuto che stiamo provando a portare attraverso questo strumento fondamentale, perché il Comune non potrebbe farlo, non ce l'ha, non avrebbe la possibilità di farlo, il Comune non può pagare la bolletta a nessuno, evidentemente. Attraverso il tavolo della solidarietà riusciamo ad aiutare le nostre famiglie, e anche quest'anno, negli interventi che dicevo, una volta che avremo accertato l'avanzo di amministrazione nel nostro consuntivo, sicuramente interverremo a sostegno del tavolo per cercare di intercettare questo tipo di bisogni e di fragilità. Questo è il mondo che ruota attorno al tema del disagio sociale in questo momento.
Grazie Sindaco, vedo che ha chiesto la parola al consigliere De Vigili, Danilo, prego.
Grazie, no, proprio ascoltando queste sue parole Sindaco, io credo che sia sempre più necessario pensare a uno strumento di programmazione che si chiama bilancio di missione, che va al di là degli aspetti formali, perché questo bilancio sono 400 pagine. Per l'amor di Dio, rispetta la legge, quindi tanto di cappello a chi l'ha stilato. Ma in una situazione così complessa, dove, come lei sta dicendo, ci sono delle risorse che escono dal bilancio, perché sono risorse di volontariato, eccetera, se noi vogliamo avere sotto controllo, se voi volete avere ovviamente sotto controllo le risorse, credo che vadano introdotti anche degli strumenti di programmazione che cercano un po' di cavalcare questa burocrazia necessaria, perché ci consentano di avere veramente in mano quelle che sono le leve per poter agire. Perché lei da un bel po' sta facendo una serie di esempi di risorse che non entrano a bilancio, perché noi dobbiamo passare dagli input, dai soldi, agli impatti. Quello che conta è il cambiamento che tu riesci a portare nella comunità. Certo che servono i soldi anche per fare dei cambiamenti, ci mancherebbe altro, non sto mica dicendo che domani mattina senza un euro ribaltiamo il mondo, però sto dicendo, lei sta dicendo, sto interpretando le sue parole, che un comune che vive comunque questa complessità burocratica, no? Cioè e organismi di sopra, di sotto, di là, di qua, deve anche dotarsi di strumenti di programmazione per avere un quadro chiaro e definire quelle che sono le priorità, perché altrimenti è veramente difficile e si rischia di essere travolti, diciamo, da questioni che sono ovviamente obbligatorie di forma, ma che ti fanno perdere il contatto con la realtà. Quindi ne avevamo parlato a suo tempo, bilancio di missione, non tanto per fare i fiorellini, a parte che è anche un fatto di trasparenza verso la cittadinanza e dire noi abbiamo fatto queste cose e non si vedono nel bilancio e vengono, come dire, elencate, ma soprattutto per non solo per un fatto di comunicazione di trasparenza, che comunque è utile, perché se uno avvicina la cittadinanza ovviamente alla politica ne migliora la qualità civile di tutto il paese, ma anche e soprattutto per un, mi passi il termine, controllo di gestione della macchina amministrativa, che altrimenti si fa veramente fatica ad avere sotto controllo. Ecco, questo è un mio spassionato suggerimento che vi do, perché ogni 3x2 lei fa degli esempi di risorse che non passano per il bilancio. Allora bisogna avere un modo per tenere sotto controllo queste risorse, ecco, e gestirle nel modo migliore possibile. Non sto dicendo che non lo state facendo, sto dicendo che noi non vediamo dal nostro punto di vista questo tipo di organizzazione, perché ripeto, 400 pagine sono un ottimo posto dove nascondere delle cose o dove non far trovare delle cose, ma non sto dicendo perché è stato fatto apposta, perché effettivamente è un documento piuttosto complesso, ecco.
Grazie consigliere Vigili, vedo che ha chiesto ancora la parola consigliere Weber.
Sì, allora, come ha detto lei prima, signor Sindaco, se noi non facessimo le pulce a quello che voi fate, ma facessimo solo i complimenti, ci siederemmo tutti dalla stessa parte e probabilmente avremmo candidato con lei. Quindi mi sembra evidente che A, qualche differenza c'è, B, il nostro compito è quello di cercare di capire e fare delle domande che devono avere delle risposte. Se le risposte sono convincenti, noi siamo contenti, questo sia chiaro. Cioè, a me fa piacere che lei mi confermi che c'è un'attenzione particolare verso le fasce deboli della popolazione. Fra il resto, siccome abito nel Mezzo Lombardo e siccome non frequento anche il Mezzo Lombardo e conosco qualcuno che lavora in comune anche alle attività sociali, so benissimo che vengono fatte delle azioni e queste azioni sono efficienti, che avete attenzione a questo tipo di argomento. La mia domanda derivava da un bilancio nel quale, almeno sui numeri, non c'era
questa evidenza. Poi ho fatto una premessa dicendo chiaramente, vista la risposta che aveva dato prima Carlotta, che se questa evidenza non c'è, perché non c'è competenza del Comune per quello che riguarda le spese relative appunto al sociale, ne prendo atto e mi aspetto a questo punto, come ha detto giustamente Danilo De Vigili, che questa cosa venga espletata comunque e che ci sia, a parte nei fatti, perché è evidente che deve essere nei fatti, che ci dia la conferma che comunque quello che noi desideriamo viene fatto, e a quel punto non possiamo che essere contenti di questo. Questo ci tenevo a sottolinearlo. Poi sul ragionamento della comunità di valle, a parte il fatto che mi sembra che le comunità di valle stanno per essere smontate, quindi mi chiedo cosa succederà dopo, ma anche in questo momento credo comunque che i sindaci abbiano grande forza dentro le comunità di valle, e quindi la nostra richiesta, che probabilmente sarà già effettuata, ma noi la sosteniamo comunque, è che lei si faccia forte di chiedere, così come faranno tutti i sindaci, perché ci sono delle esigenze e non ho dubbio che lo farà. Quindi logicamente la nostra è, come ho detto io, come hanno detto tutti, è un modo di affrontare i ragionamenti cercando di trovare quello che secondo noi è migliorabile e cercando di fare delle domande per capire meglio fra le righe del bilancio che molto spesso, e lo so perché sono ragioniere, se uno guarda solamente i numeri non può capire esattamente quello che sta succedendo, se non va oltre i numeri. I numeri sono importanti, devono ritornare alla fine dell'anno, ma c'è qualcosa che comunque deve andare oltre i numeri. Ed è quello che ci aspettiamo e è quello su cui tutti quanti stiamo ragionando. E poi su alcuni aspetti ha ragione lei, probabilmente la pensiamo diversamente, ma questo io non lo ritengo assolutamente una cosa sbagliata.
Chiedo scusa, ma mi ha appena informato il segretario che siccome hanno perso il collegamento qua col Presidente e io non mi voglio assolutamente sostituire al Presidente, gli avevo chiesto la parola per una breve replica, ma magari attendiamo un minuto se riescono a ricollegarsi prima. Eccoli qua.
Sì, Sindaco, abbiamo ripreso il collegamento. Ogni tanto sparisce qualcosa. L'importante è ripristinare in breve. Allora, chi ha chiesto la parola ancora? Vedo
il sindaco.
Il sindaco, prego.
Sì, brevissimamente, perché giustamente come dice il consigliere Weber, ci mancherebbe altro, cioè il bilancio è il momento in cui ogni consigliere giustamente chiede delucidazioni o cerca di capire meglio quelle che sono anche le politiche dell'amministrazione, quindi io prima spero di non averlo fatto con un'enfasi che potesse sembrare polemica, perché non era mia volontà, volevo proprio spiegare esattamente però tutto quello che ruota attorno alla parte sociale, magari che non ha una politica finanziaria, perché non vi è una competenza diretta del Comune, ma che richiede però invece tanto lavoro, tanto ingegno, tanta voglia di mettersi a disposizione dei cittadini. Però, ripeto, lo faccio assolutamente volentieri, proprio perché comprendo questo, il bilancio di previsione è il momento per ogni consigliere per parlare di tutti gli argomenti e delle situazioni ritiene più opportune. E volevo invece tornare un secondo sul consigliere Danilo De Vigili, perché questa sera siamo d'accordo quasi su tutto, praticamente, consigliere, perché anche in questo caso posso dirle che il cosiddetto bilancio sociale o bilancio di missione è un qualcosa a cui noi aspiriamo, che vorremmo concretizzare. Abbiamo preso contatti anche con un consulente che si occupa di questo tipo di situazioni. Lo avevamo già fatto in passato, a dire la verità, però volevamo farlo l'anno scorso, alla fine dei 5 anni di legislatura, ma ci sarebbe sembrato un po' ruffiano nei confronti dell'imminente campagna elettorale. E invece ci siamo ripromessi proprio di farlo dall'inizio, per i 5 anni in questa legislatura. Secondo noi è uno strumento importante, come diceva lei, per capire magari in maniera più immediata quello che i numeri non riescono spesso a darti e nemmeno il DUP, perché io credo che tutti quanti, al di là delle reciproche posizioni, però quando si discute un bilancio si capisce di più dalle relazioni, dai nostri interventi, dalle nostre spiegazioni, più che evidentemente quello che si legge con i numeri molto spesso o con il DUP. C'è bisogno naturalmente e per questo dico anche sarebbe ancora più semplice farlo in presenza, molte volte c'è bisogno di spiegare anche con, io dico spesso, con la passione e con tutto quello che ci, e con tutto il lavoro che ci sta dietro, insomma, quella che è la politica amministrativa che una consigliere comunale, una maggioranza comunale, un'amministrazione comunale vogliono portare avanti. Sicuramente lo strumento del bilancio sociale, del bilancio di missione, è un qualcosa che potrebbe aiutare a rendere più immediato anche per i cittadini, oltre che per i consiglieri, questo lavoro, e quindi è un impegno che ci prendiamo, insomma, per cercare di concretizzarlo nel breve termine possibile.
Grazie signor Sindaco. Carlotta Zenari, do la parola nuovamente alla consigliera Zenari, prego.
Sì, io avrei ancora alcune domande un po' puntuali. Magari la risposta insomma è sempre contenuta in quei fondi non presenti in bilancio, e quindi vabbè, comunque io vorrei tipo chiedere al consigliere Tait per quanto riguarda l'innovazione tecnologica e digitale, perché all'interno della nota di aggiornamento al DUP a pagina 148 ci sono elencate tutte le intenzioni. Poi però nella corrispondente missione 14, quindi pagina 201, non trovo i fondi destinati o come si intende procedere, insomma, vorrei avere dei chiarimenti a riguardo.
Consigliere Tait. Prego, consigliere Tait.
Eccomi, allora sì, grazie consigliere Zenari per la domanda. Allora, nello specifico i fondi sono, adesso non ho sotto mano il DUP, però so che ci sono due fondi che sono il fondo per l'hardware e il fondo per il software, che mantengono le stesse dotazioni finanziarie dell'anno 2020, e poi per quanto riguarda il piano di piano triennale di trasformazione digitale sono stati stanziati 7.500 euro che andranno parte a coprire i costi di formazione di predisposizione di questo piano e parte verranno utilizzati per appunto la formazione, ecco, per accrescere le competenze digitali. Il Comune, l'amministrazione è riuscita attraverso il Consorzio del Comune a farsi capofila in questo progetto per la creazione di questo piano triennale trasformazione digitale, per cui riusciremo a essere un comune pilota per creare appunto un progetto che poi verrà esteso a tutti gli altri comuni e quindi cavalcando anche la gratuità di questo servizio per la maggior parte. Ecco, poi sono a disposizione per ulteriori domande. Colgo l'occasione per rispondere un attimo al consigliere Danilo Dalla Brida sull'area del Torrente Noce, sull'intervento di qualificazione. Allora, il progetto è stato redatto da due agronomi con l'intento proprio quello di preservare al massimo il patrimonio naturale paesaggistico esistente. Non verranno fatti, siccome la proprietà è della demanio pubblico in concessione alla provincia, abbiamo sentito i bacini montani che hanno fatto una serie di prescrizioni ovviamente sull'area e le opere che si possono effettuare. Dal progetto definitivo comunque emerso non verranno effettuati delle manufatti in alveo, verranno solo posizionati dei massi ciclopici e comunque dei massi un qualcosa di architettonicamente coerente a quello con quanto è presente. Poi un ultimo passaggio era per dire che in questo momento l'area del Torrente Noce, l'alveo, è già vissuto, vivo, è semplicemente un passaggio per renderlo sicuro, perché comunque ci sono dei punti che non sono sicuri, e per renderlo di nuovo vivo, nel senso che in questo momento ci sono molte piante pestanti che non sono naturali di quei luoghi, e la logica del piano, dello studio che è stato fatto, del progetto, è quello di preservare e consolidare il patrimonio naturale e paesaggistico esistente, ridefinire i principali collegamenti con la città e lo spazio circostante, e quindi definire una strategia di integrazione con la città, E quindi, e poi vabbè, ci sono un sacco di altre cose da dire, ma l'ora tarda. E questo per dirle che siamo molto attenti all'aspetto ecologico, e questo progetto ha una delega specifica, appunto perché io l'ho curato già da qualche anno, dalla precedente legislatura, e siamo molto attenti a questo argomento, ecco, perché è un'area molto importante per la nostra borgata. Grazie, scusate il dilungarmi.
Grazie consigliere Tai.
Danilo.
Ha chiesto la parola ancora il consigliere Danilo Calabria.
Grazie presidente. Una replica brevissima. Sono assolutamente concorde, conosco le problematiche dell'alveo del noce, so benissimo che i bacini montani pongono dei limiti estremamente rigidi sull'utilizzo di quell'area e le modalità con cui viene utilizzata. Tra l'altro ci sono anche competenze dei pescatori sull'area nord di Mezzo Lombardo, evidentemente, che rendono quell'ambiente ancora più critico dal punto di vista operativo. Una cosa soltanto vorrei far notare, che per quanto competenti, lei mi ha parlato di uno studio che ha come referenti degli agronomi, quando invece forse lì sarebbe opportuno avere anche il parere di un naturalista, di uno scienziato che si cura strettamente di ambiente, perché un agronomo di per sé è una specialità che ha a che fare naturalmente con l'aspetto vegetale e non con l'aspetto animale. Sono due competenze che sono complementari, evidentemente, e che probabilmente l'uno sa qualcosa della disciplina dell'altro, ma che in ogni modo, in questi casi, quando si sceglie di fare un progetto di una certa rilevanza, almeno due chiacchiere anche con un esperto di un settore perimetrale è opportuno farlo. Grazie davvero.
Grazie consigliere Labrida, ha chiesto ancora la parola il consigliere Zenari.
Sì, accorpo le due domande che avevo in mente in una unica perché hanno la stessa finalità, cioè sono dello stesso tipo. Una è rivolta all'assessore Merlo, perché ho letto a pagina 31 al punto 4 nelle intenzioni, che cioè delle intenzioni anche lodevoli, sia l'intenzione di migliorare la qualità dei sistemi di istruzione, formazione in termini di ampliamento dei servizi per innalzare i risultati educativi, interventi di supporto al diritto allo studio, digitalizzazione, rafforzare le competenze dei laureati e dei dottori di ricerca, nonché la formazione delle materie STEM. Invece un'altra domanda per l'assessore Martinatti, a pagina 32 io ho letto che c'è un'attenzione particolare, sarà riservata all'empowerment femminile, al gender gap, eccetera, in termini di formazione, occupabilità ed autoimprenditorialità. Quindi la mia domanda è come si intende incentivare e sostenere le attività propedeutiche a questi propositi, sempre per lo stesso motivo, perché non trovo il riferimento nei documenti e quindi volevo sapere se si hanno in programma delle iniziative particolari.
Grazie consigliere, lascio la parola alla consigliere Tai, prego.
Scusate, ho lasciato la mano.
Rimediate subito. Ecco, lascio la parola all'assessore Martinatti. Prego.
A quello che si riferisce la consigliera, si tratta è un appunto, una nota di aggiornamento del documento di economia e finanza del DEF 2020, è il piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi è ripreso e tutti i primi articoli che trovate sono da fonti esterne. Sì, non sono cose che abbiamo scritto che non fanno parte delle politiche che intendiamo attuare in questo momento, non è negli obiettivi che trova nel DUP, è semplicemente stato ripreso da una fonte esterna.
assessore. Ancora una replica della consigliera Giornali, prego.
No, ne deduco che anche la risposta alla domanda fatta a Merlo sia della
situazione. Sì, fa parte dell'ufficio capitolo, firmo. Confermo.
Sì, non capisco bene la motivazione per cui vengano citate determinate intenzioni o finalità e poi però non siano all'interno del programma della maggioranza, insomma, però.
Grazie. Posso, Presidente? Scusi, sì,
prego.
È un'integrazione questa, ma nella parte iniziale del DUP, se uno legge, vede che c'è una sezione strategica che riporta tutta una serie di documenti economico-finanziari e sociali che sono di carattere europeo alcuni e di carattere nazionale e provinciale altri. All'interno quindi di questi documenti c'è il DEF nazionale che riporta quelle considerazioni, dopodiché si parte con le missioni, con quello che riguarda evidentemente la politica del comune. Mi sembra che sia abbastanza chiaro, se uno lo legge, quella che è la politica nostra. Non è che qualcuno ha voluto scrivere qualcosa e adesso dice no, ma questa non è la nostra politica. Se uno legge il DUP, ripeto, mi sembra cristallina la questione.
Grazie Sindaco. Sempre la consigliera Denari? No, okay. Niente, manina alzata. Basta. Ok, se non altri non devo prendere la parola. Si può mettere in votazione il punto 1 dell'ordine del giorno, quindi l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021-2023, relativi allegati e a nota degli aggiornamenti del DUP 2021-2023. Procediamo alla votazione.
Casagrande Susanna.
Favorevole.
Concin Mariano.
Favorevole.
Dal Fogo Michele.
Favorevole.
Dalla Brida Danilo.
Astenuto.
De Vigili Danilo.
Astenuto.
Franzoi Mattia.
Favorevole.
Gasparetti Bruno.
Favorevole.
La schiaccia.
Favorevole.
Kaiserman Alessio.
Favorevole.
Martinatti Sara.
Favorevole.
Merlo Nicola.
Favorevole.
Delegati Matteo.
Favorevole.
Roncador Rosa.
Favorevole.
Taita Andrea.
Favorevole.
Tortolo Federico.
Favorevole.
Marco.
Astenuto.
Zenari Carlotta.
Astenuta.
Allora, con 17 su 17, su 17 votanti, 4 astenuti e 13 favorevoli, quindi è approvato lo schema di bilancio. Vediamo immediata
eseguibilità
del provvedimento.
Casagrande Susanna.
Favorevole.
Concin Mariano.
Favorevole.
Dal Fogo Michele.
Favorevole.
Dalla Brida Danilo.
Astenuto.
De Vigili Danilo.
Astenuto.
Frantoi Mattia.
Favorevole.
Gasparetti Bruno.
Favorevole.
Girardi Cristian.
Non abbiamo sentito. Ah, è bloccato. Ecco, Girardi Cristian.
Favorevole.
Kaiserman Alessio.
Favorevole.
Martinatti Sara.
Favorevole.
Merlo Nicola.
Favorevole.
Legati Matteo.
Favorevole.
Roccador Rosa.
Favorevole.
Taita Andrea.
Favorevole.
Tortolo Federico.
Favorevole.
Cesar Marco.
Astenuto.
Zenari Carlotta.
Astenuto.
13 favorevoli. Come presente? 13 favorevoli. Ok, allora 17 votanti, 13 favorevoli, 4 astenuti. Allora passiamo all'ultimo punto del giorno, il conto consuntivo esercizio finanziario 2020 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari in Mezzo Lombardo. Approvazione. Prego,
sindaco. Grazie Presidente, solo per dire che il bilancio dei Vigili del Fuoco è agli atti, quindi se ci sono domande altrimenti proponiamo di metterlo in votazione e di ringraziare evidentemente il nostro Corpo dei Vigili del Fuoco per tutto quello che svolge ogni giorno per la nostra comunità.
Marco Weber. Prego, consigliere Weber, che ha preso la parola.
Credo di parlare a nome anche dei miei colleghi, ovviamente non ci sono domande e ovviamente voteremo favorevolmente al bilancio dei Vigili del Fuoco. Che ringraziamo, come tutti penso, per l'attività che fanno, tra l'altro sono tutti volontari e quindi grazie due volte, perché chi conosce il volontariato, e credo che lo conosciamo tutti, sa che non è obbligatorio ed è comunque un impegno, anche se è volontario.
Grazie consigliere Weber. Casa Grande, vogliamo in votazione allora il consultivo. Casa Grande Susanna.
Favorevole.
Consigliere Mariano.
Favorevole.
Dal Fuoco Michele.
Favorevole.
Dalla Brida Danilo.
Favorevole.
De Vicini Danilo.
Favorevole.
Francoi Mattia.
Favorevole.
Gasperetti. Forse si è bloccato. Dai.
Favorevole.
Ok.
Adesso devi dirlo.
Favorevole.
Kaiser Manalessio.
Favorevole.
Martinatti Sara.
Favorevole.
Merlo Nicola.
Favorevole.
Pellegatti Matteo.
Favorevole.
Roncador Rosa.
Favorevole.
Taita Andrea.
Favorevole.
Tortolo.
No, Tortolo. Svoltare.
Weber Marco.
Favorevole.
Zenari Carlotta.
Favorevole.
Con 16 voti favorevoli viene approvata.
Approva il punto consultivo dell'esercizio finanziario del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari. Quindi dichiaro chiusa la seduta, vi ringrazio tutti. Buona serata ancora. Grazie.
Arrivederci, buonanotte, arrivederci.
Arrivederci, auguri di buona Pasqua a tutti.
Buona Pasqua.
Buona Pasqua.
Buona Pasqua.
Auguri di buona Pasqua. Auguri. Buona Pasqua.